scuola. Egli dimora.
Alleluia.
Il segreto di tutto è questo, che è il consolatore di
Dio.
Egli dimora, egli dimora.
Alleluia, he abides with me. I'm rejoicing in the day, as I walk the narrow way, for the consolatore abides with me.
Una volta mio cuore pieno di peccato, una volta non avevo pace a cantarlo. Sentì come Gesù e allora cade sui piedi prendo una pace così dolce e ora il consolatore a me è il
cuore.
Egli dimora. Alleluia. E gioisco notte e giorno
perché
il consolatore sono finito con il cielo e tanto
giro
perché lo spirito e Gesù soddisfa la mia mano quando il consolatore preoccupazione, sono felice con il cielo e libero proprio quanto lui, perché lo spirito ha il controllo e Gesù soddisfa la mia anima quando il consolatore
ti dà
siete per le cose del mondo e se ne sono andate via e ho abbandonato molto tempo fa e hai distante l'oscurità è andata giorno e tutti i miei fardelli se ne sono andati perché il consolatore ora mi vuole il coro per me. Oh sì, egli dimora. Alleluia, egli dimora. Alleluia, egli dimora.
I'm rejoicing that it.
Oh, e gioisco qualche giorno mentre cammino per questo sentiero stretto quando il consolatore dimora. Amen. Gode il Signore. Che popolo benedetto noi siamo. Egli dimora proprio qui dentro di noi. Grazie Signore Gesù. Amen. Ed egli viene comunque con me e conosce ogni mia preoccupazione. Sono felice per il cielo e libero tanto quanto lui. Perché lo spirito ha il controllo. E Gesù soddisfa la mia anima. E quando il consolatore
mi abbaglia.
Lode Signore. Sì, Signore, egli dimora in me. Egli è dentro di me. Amen. Grazie, Signore. Mettiamolo ancora una volta.
Yabba, alleluia, Yabba is with me. I'm rejoicing night and day as I walk the narrow way. For the Comforter abides with me.
Grazie, Signore. Grazie, Signore. Amen. Lode al nome del Signore. Beh, ecco, è degno di che si levano gridi a lui. Egli dimora in me. Amen. Lode al nome del Signore. Alleluia. Dio vi benedica, potete sederti. Lode al Signore. Sono così felice di essere con voi. Sono così felice di essere qui nella sua presenza. E ringraziamo proprio il Signore che Egli dimora in noi. Amen. Che messaggio ascolteremo questa mattina. Oh, è carico. Io proprio stavo parlando a fratello Jonathan e io non riesco a credere che siamo qui, che ascoltiamo l'epoca della chiesa di Filadelfia. Sì, wow, ho coperto così tante cose, ma tutta divina, pensate soltanto dall'altra parte, noi parleremo ancora di tutte queste epoche delle chiese e festeggeremo sulla parola, quella manna nascosta, quella speciale rivelazione che è data a quel settimo angelo messaggero. Amen. Sì, Signore. Che popolo benedetto noi siamo. E se qualcuno pensa che siamo dei fanatici, beh, lode al Signore. Amen. Oh, amo che sia in questo modo. Lode il nome del Signore. Sono felice. E sono in Lui e non importa. Quindi lode al Signore. E mandiamo un saluto speciale a fratello Joseph Brown. Ovunque tu sia, mio fratello, Dio ti benedica. Questa chiesa ti amiamo e stiamo dietro di te. Siamo in tuo supporto e preghiamo per te. Amen. Ti amiamo. Dio ti benedica. Vogliamo anche dire, se fratello Billy Paul è in ascolto, probabilmente lo sai, fratello, Dio ti benedica, e abbiamo anche il te, sei speciale. Grazie, Signore. E sapete, questo non viene menzionato molto, ma vorrei anche dire alla sorella Valerie, alla sorella Lois, amiamo anche voi e preghiamo per voi, e noi non comprendiamo, potremmo non sapere ciò che voi attraversate e cosa sia, ma sappiamo che Egli lo sa ed Egli vi sta osservando ed Egli vi ama e siete nelle sue cure, quindi vi amiamo anche e siete speciali. Quello benedetto siamo.
Amen.
E stavo pensando proprio come il fratello Branham, quando abbiamo iniziato questa serie, come ha detto, io voglio iniziare un'altra serie simile, non ricordo esattamente come l'ha disposto nelle parole, ma mi ricordo a memoria, quindi perdonatemi se non è esattamente parola, ma ricordate, lui stava parlando di come ha detto: io voglio prendere un messaggio, una serie su la vera vite e la falsa vite dopo che questo sarà concluso. Ora, ho iniziato a pensarci dall'inizio, le opere dei Nicolaiti e come egli l'ha introdotta e come la gente perse il suo primo amore. Che cosa vi ha portato voi in questo messaggio? Come è successo che voi siete entrati in questo messaggio? È stato alla fine dei conti una cosa che voi avete udito la voce di Dio per la prima volta premendo play. Quella voce vi ha attirati a questo messaggio. E potrebbe esserci qualcuno che vi ha incoraggiati, che ha condiviso con voi qualcosa del messaggio, del messaggero profeta, ma è quando voi avete sentito quella voce, ecco che cosa ha attirato la vostra attenzione, ed ecco che cosa l'ha ancorato nel profondo del vostro cuore, da quel punto in avanti. E poi è diventato il vostro assoluto, poi è diventato che tutte le altre voci non significano più nulla per me, è il messaggio dell'ora, è il profeta rivendicato, messaggero profeta per questa epoca. Ecco che cosa vi ha attirato. Ma che cosa è successo? Loro si allontanarono dal loro primo amore, e quando vi allontanate dai nastri vi allontanate dal vostro primo amore. State avendo un flirt con un'altra voce. Sì. Erano le opere dei Nicolaiti, e poi nell'epoca dopo diventò più amara, la falsa vite divenne più forte, più amara. Vedete quella vera vita e quella falsa vita che sono là nel loro inizio, poi quando c'è stata l'unione fra la sposa, lo Stato e la Chiesa, sembra buono, ma no, la sposa non è interessata, è sposata alla parola. Quando vi allontanate dai nastri, quando vi allontanate dalla parola, davvero diventate davvero malati. E l'unico modo di tornare indietro e ristabilirsi, l'unico modo di ritornare alla restaurazione è che dovete tornare a quella voce dei nastri, rimanere con quella voce dei nastri e ancorare la vostra anima su ciò, e questo conclude la cosa. Sì, signore. Cos'è successo? Lasciate che vi lega una breve citazione. Il fratello Branham dice, nell'epoca della chiesa di Filadelfia, dice, citazione, quando la sposa si è affidata allo sposo, lei si toglie il velo e lo pone sopra le spalle dello sposo, che significa che non solo lei è sotto il suo dominio, che lei ha trasferito i suoi diritti su di lui, che egli è il capo, ma egli, che egli anche porta la responsabilità e le preoccupazioni e la cura, e che egli e egli soltanto, nessun altro uomo, nessun'altra potenza ha alcun diritto e responsabilità. E quell'amata è la chiave di Davide, che Dio è sovrano. Egli preconosceva per decreto divino esattamente chi sarebbe stato nella sua sposa. Egli l'ha scelta, lei non ha scelto lui. Egli ha chiamato lei non venne da sola, non è venuta da sola. Egli è morto per lei. Egli l'ha lavata nel suo proprio sangue. Egli ha pagato il prezzo per lei. Lei appartiene a lui e a lui soltanto. Lei completamente è affidata a lui ed egli accetta quell'uomo. Egli è il suo capo, perché Cristo è il capo della sua Chiesa, come Sara chiamò Abramo suo Signore, così anche la sposa è felice che Egli è il suo Signore. Egli parla e lei obbedisce, perché lei, quello è la sua delizia, la sua gioia. Fine della citazione. Amen. Lode al Signore. Grazie Signore. Grazie Signore Gesù. Così la sposa è sposata alla parola. E lei è affidata completamente a quella voce, e solo quella voce, perché quella è l'autorità, quella è la suprema autorità che Dio ha rivendicato. E poi c'è stata una dottrina dei Nicolaiti, una dottrina di Balaam. Beh, questa la lascerò stare. Poi c'era una Jezebel. Sì. Lei pensava di poter interpretare la parola. E ricordate soltanto che l'interpretazione viene solo al profeta di Dio. Loro hanno il così, dice il Signore. E quando parlano, fareste meglio stare attenti, sapete? Perché quando vi avvicinate a un profeta, dovreste stare attenti a ciò che fate. Fareste meglio ad avvicinarvi nel modo giusto a quel profeta. E se avete quella speciale opportunità di parlare al profeta di Dio, voi siete nei problemi. E prima fareste meglio ad ascoltare e non andare là con dei preconcetti, delle idee, perché se lo fate lo mancherete. E non mi importa che cosa pensate sia giusto, non mi importa come l'avete compreso, non importa quanto l'avete studiato, non importa che cosa pensate di sapere, voi fareste meglio a seppellire tutta quella roba. E quando viene la risposta, a volte, la maggior parte delle volte, sì, è completamente contraria a ciò che noi pensiamo, perché Dio non ha bisogno del nostro pensiero, Dio non ha bisogno del nostro aiuto, no Signore, Dio lo parla ed è tutto. Quindi quando voi ricevete quella risposta, solo seguite quella risposta, e sebbene non possiate comprenderla, opererà esattamente nel modo perfetto, perché è Dio. Amen. Quindi Jezebel pensava di poter interpretare la parola, ma l'interpretazione della parola viene solo ai profeti. E quando Dio fa qualcosa, da tutte le pagine di questa Bibbia, non c'è mai stata una volta in cui Egli ha fatto qualcosa per cui non ha usato un profeta per farla. Dio non cambia il suo programma. Amen.
Oh,
lode al Signore. E niente può separarci dalla sposa di Gesù Cristo, dall'amore di Dio. Niente può separarci da questo messaggio. Volete essere restaurati? Voi riempite gli spazi bianchi. Di cosa avete bisogno stamattina? Qualsiasi cosa sia. Volete essere restaurati, completamente restaurati? Volete che Dio vi parli? Vi garantisco che Egli vi parlerà oggi. Perché voi ascolterete la voce di Dio. Quella voce è l'unico modo affinché voi riceviate la vostra guarigione, la vostra salvezza, lo Spirito Santo, per la vostra famiglia che sia restaurata, affinché siano fatti entrare i vostri cari, qualsiasi cosa sia che di cui Satana vi ha derubati, la voce di Dio è l'unico modo per restaurarlo di nuovo a voi. Volete essere nella resurrezione? Volete essere nel rapimento? Volete ricevere un corpo cambiato? Sarà la voce di Dio che ve lo darà.
Amen.
La commissione che l'angelo diede a fratello Branham. porta le persone a credere a te e niente starà davanti alla tua preghiera, nemmeno il cancro. Quella commissione si applica a noi proprio in questo giorno e io sto cavalcando su questo. Amen. Condizioni non significano nulla. Non mi importa quali siano le condizioni. Le condizioni non significano nulla. Le condizioni per noi sono che questo sia applicato sul nostro cuore. Noi dobbiamo ascoltare il profeta di Dio. Noi dobbiamo ascoltare quel profeta. Ma non solo dobbiamo ascoltarlo, perché la gente dirà, beh sì, io premo play, lodo il Signore. Ma davvero io voglio che Dio mi parli. Egli vi sta parlando e voi non siete in ascolto. Voi dovete premere play. Dovete credere a quel profeta e poi dovete obbedire a quel profeta e allora avverrà. Quella è la potenza e la manifestazione. Quello è il Vangelo che viene predicato in potenza e nella manifestazione. Non potete avere il Vangelo che viene predicato in potenza e manifestazione senza ascoltare la voce di Dio.
Amen.
Lode al Signore. Amen. Perdonatemi qui. Prenderò un altro minuto. Ma egli oggi vi dirà che voi siete una colonna nel Tempio di Dio. E le colonne non si muovono, loro rimangono ferme, quindi non importa quanti venti di dottrina passeranno, voi siete ancorati, avete la rivelazione, avete la fede, avete la vittoria, le condizioni non significano nulla e siete ancorati. Ed egli manifesterà questa parola a voi e voi vedrete la parola vivente nella potenza e nella dimostrazione. Voi siete una parte del fondamento degli apostoli e dei profeti. Niente può muovermi da quella posizione. Niente in questo mondo o in queste condizioni può farvi come credente lasciare la vostra posizione come parte della sposa di Gesù Cristo.
E
voglio leggervi un'altra citazione. Fratello Branham ha detto nel messaggio che ascolterete oggi, citazione, lo renderò una colonna, lo porrò là nel fondamento della mia parola, nella casa del mio Dio, oh my. E lo porrò proprio là in quella colonna nel fondamento dove rimarrà proprio là nella parola. Oh, mi piace questo, fratello, è buono. Potrei agire in modo strano, potrei, ma mi sento bene davvero. E lì colui che vincerà lo renderò una colonna nel tempio del mio Dio. Ed egli non uscirà più. Che cos'è questo? Egli è una colonna. Egli non andrà più là fuori. Egli è la sposa, fine della citazione.
C'è un popolo oggi che è ancorato in quella roccia, ancorato in questo messaggio, e non usciranno più. E questi siete voi. Io amo proprio questo e devo fermarmi. Un'altra cosa, ma sapete una cosa? Satana cercherà di dirvi che non siete degni, che non lo meritate, e tutti dei vostri errori, e la lista continua, e finché ascolterete, lui vi parlerà di questo. Ma dimenticatevi di questo. Noi non possiamo permetterci di fare questo. È una battaglia, sì, ma noi siamo come parte della sposa, noi siamo proprio la giustizia di Dio. Amen. Non è qualcosa che voi avete fatto, voi non avete fatto nulla, neanche io. Egli l'ha già fatto, vivo per noi, amen. Egli l'ha già fatto.
Amen.
E sono qui solo per credere, per ascoltare quella voce e credere a quel profeta ed obbedire a quel profeta. Ed è compiuto. Non amate il Signore Gesù?
Amen.
Lodano del Signore, ci sono molte richieste qui, ma Egli l'ha già compiuto per noi. Loda il nome del Signore, quindi cantiamolo a Lui. Lunga la mano su quel Signore mentre Egli sta passando. Scoprirai che non è troppo occupato per ascoltare il tuo cuore. Gesù sta passando in questo momento per soddisfare quel bisogno. Allunga la mano e tocca il Signore. Prega che sta passando. Chiediamo i capi. Padre, che onore è di essere qui in questo mattino, di servire te, Signore, essere riuniti con il tuo popolo, Signore. Tu ci hai guariti, ci hai salvati, Signore. Tu ci hai confortati, ci hai mandato la parola, Padre. Che onore è, Signore. Signore, grazie così tanto per la tua grazia. E portiamo ognuno di questi che sono qui con queste richieste, Signore. Chiediamo, Signore, che, Signore, sappiamo di riceverle. Ti ringraziamo così tanto, e nel nome del Signore Gesù Cristo ti ringraziamo, Signore, per tutti quelli che hai già guarito, Signore. Ci ringraziamo per la Sesta Collins, e i suoi polmoni sono pronti, e per il fratello Michael Strunk è entrato questa mattina da solo. Benedetto sia il nome del Signore. Ti ringraziamo, Signore. Ti richiediamo di rivelare la tua parola a noi questo mattino, nel nome del Signore Gesù Cristo. Amen. Allunga la mano, tocca il Signore, perché Egli sta passando. Che benedizione di essere qui in questo mattino. E quanti sono felici di essere qui nella casa del Signore? Quanti sono felici di essere con Lui quando saremo là con Lui? E sapete, fratello Brad disse che non c'è posto migliore in cui essere che nella casa del Signore, che non, se non essere insieme a Lui. Quindi stiamo aspettando questo molto presto verrà. Questo è molto presto. Noi andremo a vedere il Re. Molto presto noi andremo a vedere il Re. And very molto presto noi andremo a vedere il Re.
Alleluia, alleluia.
Noi andremo a vedere il Re. Non ci sarà più pianto, perché noi andremo a vedere il Re. Non ci sarà più pianto là. Noi andremo a vedere il Re. Gentile Padre Celeste, Signore, come siamo grati per questa opportunità di venire nella Tua casa per adorare Te, Signore. Ti invitiamo, Signore, e preghiamo che Tu possa venire e stia con noi, Signore. Preghiamo che Tu possa soddisfare ogni bisogno che ognuno che verrà e ha, Signore. Aiutaci, Signore. Signore, mentre ascolteremo la Tua parola, vivifica nei nostri cuori, Signore, che possiamo essere in grado di conoscerti, Signore, nella potenza della Tua resurrezione che Tu hai per noi, Signore. Stai con noi ora, preghiamo. Benedici queste decime e queste offerte nel nome del Signore Gesù Cristo. Amen.
Soon and very soon we are going to see.
Presto e molto presto andremo a vedere il Re.
Soon and very soon we are going to
andremo a vedere il Re.
Soon and very soon,
presto e molto presto andremo a vedere il Re.
To see the King. Oh, alleluia, alleluia.
Noi andremo a vedere il Re. E non ci sarà malattia là. Noi andremo a vedere il Re. Non ci sarà più malattia là. Perché noi andremo a vedere il Re.
No more sickness there. We are going to see the King. Oh, alleluia, alleluia.
Non ci sarà più morte là. Noi andremo a vedere il Re. Non ci sarà più morte là. Noi andremo a vedere il Re. Non ci sarà più morte là. Ok, noi andremo a vedere il Re.
Alleluia,
alleluia,
alleluia.
E andremo a vedere il Re. Parliamo di Gesù. Egli è il Re dei Re, il Signore dei Signori, il Supremo, per tutta l'eternità. Il grande io sono, egli è la via, la verità, la vita, la porta. Parliamo sempre più di Gesù.
More and more. Let's talk about Jesus.
Parliamo di Gesù. Tutto il mondo proclami. La potenza è la potenza. E di un tale Re così meraviglioso. E il fanciullo di Betlemme, la lucente stella del mattino, cantiamo le sue lodi, vicino e lontano. Parliamo di ciò.
Talk about Jesus.
Parliamo di Gesù. Egli è il pane di vita, il salvatore del mondo, quell'uomo della Galilea. Egli ha portato pace. Egli è il Dio potente. Egli provvede ad ogni cosa. E parliamo di Gesù. Egli è il Re dei Re. E Re dei Re Supremo, per tutta l'eternità, il grande Io Sono, la via, la verità, la vita e la porta. Parliamo sempre più di Gesù.
More and more.
Ancora una volta.
Let's talk about Jesus, the King of Kings.
Egli è Re di Re, il Signore dei Signori, Supremo. Per tutta l'eternità.
The great I am, the
grande Io Sono, la via, la verità, la vita e la porta. Parliamo sempre più di Gesù. E mentre viaggio per questa terra pellegrina, c'è un amico che cammina con me, Jesus of my hand. Egli mi guida al sicuro attraverso queste sabbie che sprofondano. È il Cristo del Calvario. Oh, questa è la mia preghiera, caro Signore. E ogni giorno tu mi aiuti a fare il meglio che io posso. Perché ho bisogno della tua luce che mi guidi giorno e notte. Oh, benedetto Gesù, tieni la mia mano. Tieni la mia mano, ho bisogno di te in ogni ora. Attraverso questa terra come pellegrino, proteggimi con la tua potenza. Oh, ascolta la mia supplica. Oh Signore, veglia su di me. E quando mi inginocchio in preghiera, io so che là ti incontrerò. Benedetto Gesù, tieni la mia mano. Oh, lasciami viaggiare nella luce divina affinché io possa vedere quel giorno benedetto. Oh, mantienimi affinché io sia interamente tuo e canti il cantico della redenzione un giorno. Io sarò un guerriero, un soldato coraggioso e fedele, e prenderò fermamente la posizione mentre marcio avanti e ogni giorno incontro affronto il mio nemico. Benedetto Gesù, tieni la mia mano.
Oh Jesus, oh my
hand. Oh Gesù, tieni la mia mano, ho bisogno di te in ogni ora. Attraversando questa terra come pellegrino, proteggimi con la tua potenza. Supplica, Signore, veglia su di me. E quando mi inginocchio in preghiera, io so che là ti incontro. Benedetto Gesù, tieni la mia mano. E quando vago attraverso questa valle oscura, verso il tramonto del sole, guidami al sicuro verso quella terra del riposo, se ho vinto quella corona della vita. Ho posto in te la mia fede, al Signore, in modo da poter raggiungere quella riva. Non c'è altro amico su cui io possa fare affidamento. Benedetto Gesù, tieni la mia mano.
Oh Jesus, all my head, I need thee every hour.
Mia mano, ho bisogno di te in ogni ora. Attraversando questa terra come pellegrino, proteggimi con la tua potenza. E ascolta la mia supplica, Signore, veglia su di me. Quando mi inginocchio in preghiera, io so che là ti incontrerò. Benedetto Gesù, Tieni la mia mano.
Fly away, oh gloria.
E io volerò via, oh gloria, volerò via. E non morirò, alleluia, andando avanti. Io volerò via. Alleluia, andando avanti, io volerò via.
Fly away.
Ancora una volta.
Fly away, oh gloria. Fly away. We shall die. Alleluia, by and by. Fly away.
Amen. Oh, che giorno sarà quello. Gloria al Signore. Sono in aspettazione di quel giorno. Veramente. Dio è così buono. Dio è così buono. Pensate quanto Egli è buono verso di noi. Grazie, Signore. È proprio solo per la Tua grazia, Signore. Grazie per la Tua grazia, Signore. Oh, sì, Tu in ogni cosa. Vogliamo invitarti ora. Signore Gesù, vieni. Ora, e parla ad ogni cuore, Signore. Grazie, Signore, per questo messaggio. questo messaggero. Il messaggio che ci restaurerà, restaurerà ogni cosa di nuovo a noi, Signore. Grazie, Signore, per la tua grazia. Cantiamola. Servizio ora ai servitori, profeta, messaggero di Dio, per questo giorno, fratello William Mary Brown, nostro pastore, Dio benedica. Il fratello è andato e mi ha portato una grande crostata di ciliegie, è ancora tutta calda, vedete, quando si fanno queste allusioni, ripagano. E cosa ne pensi, fratello Neville? Eccolo qui, la crostata di ciliegie è quella che preferisco. È veramente buona. E come dicevo, quando ho mangiato una torta di ciliegie, a volte ho trovato un nocciolo, lo butto via una torta, butto via il nocciolo, ma continuo a mangiare la torta. Ecco, come voglio che facciate con questi messaggi. E se arrivate a qualcosa che non potete digerire proprio bene, bene, non buttate via l'intera cosa, buttate via solo quel nocciolo e continuate a mangiare la torta. Quando vi piace il pollo, pollo arrosto, piace quasi a tutti. E quando mangiate il pollo, se trovate un osso, lo buttate via il pollo, gettate via solo l'osso, vero? Gettate via l'osso e continuate a mangiare il pollo. Noi siamo felici perché possiamo mangiare del cibo che non ha un osso o non ha un nocciolo. Il pane che è sceso dal cielo, chiamato manna, tutto ricoperto della dolcezza del cielo. E penso fosse Davide che una volta disse al sapore del miele sulla roccia. Credo che il poeta l'abbia detto, che è stato nella, come miele sulla roccia, oh fratello mio, hai assaggiato il, vedete, come il gusto del miele nella roccia. Miele nella roccia, mio fratello, ecco com'è. Ora, e sapete, una volta mi chiedevo cosa significava quello, cioè miele sulla roccia. Forse un certo hanno trovato una beare nella roccia una volta, ma l'ho cercato e ho avuto un po' di ispirazione su questo. E non in quel tempo in cui lo cercavo, ma più tardi ho trovato che ognuno di quei pastori che avevano le pecore, e c'era qualcosa in merito, sapete, i nostri corpi sono formati dalla polvere della terra, ogni cosa vivente viene dalla terra. E c'erano questi pastori e chiedevano del calcare che aiutasse le pecore quando avevano qualcosa che non andava, sapete, erano malate o qualcos'altro, e volevano leccare quella roccia. Avete visto le pecore che lo fanno, che leccano la roccia? E per portare le pecore a leccare la roccia, mettevano del miele sulla roccia, e poi le pecore leccavano il miele e poi prendevano anche la roccia, vedete, leccando il miele. Ebbene, abbiamo una bisaccia piena di miele qui, e la metteremo sulla roccia, non qualche chiesa, ma sulla roccia Cristo Gesù, e voi pecore iniziate a leccarlo ora e poi sarete di certo bene subito. Ogni problema del peccato se ne andrà quando leccherete quella rocca. È tutto ciò che dovete fare. C'è qualcosa in merito a questa roccia che ha qualcosa, ha una guarigione in merito. Nei giorni passati, quando avevano i vaccini per la rabbia, c'era una roccia per la rabbia, sapete, e quando una persona veniva morsicata da un cane rabbioso, se lui rimaneva vicino a quella pietra della rabbia, stava meglio, ma se si allontanava, allora il paziente era troppo avanzato e sarebbe morto. Così è come oggi, e il peggior morso di cui sappia non è di un cane con la rabbia, ma è del diavolo. Abbiamo una pietra per questo, la roccia dei secoli. Tenetevi ad essa e finché vi terrete saldi starete bene. Non lasciatela mai, continuate a tenerla salda, state vicini ad essa e starete bene. E ora, prima di addentrarci nella lezione di questa sera, vogliamo solo solo alzarci un momento, se possiamo, per una parola di preghiera. Non sei la sorella di Robert Doherty, vero? E mi ha chiamato ieri, credo fosse, parlando che voleva si pregasse per... Le assomigli un po', non sapevo se sei tu o no. Ti ho visto qui ieri sera. Quanti vogliono essere ricordati davanti a Dio? Vogliono che Dio si ricordi di voi piuttosto, nostro Padre Celeste, come il nostro... conduttore dei canti a Chicago diceva: ricordati di me quando scorrono le lacrime, Signore, ricordati di me ora e nell'ora della morte e per tutta la vita. Vogliamo che tu ti ricordi di noi, Signore, ricordati di noi non come peccatori, non come ciò che siamo, ma vogliamo che tu ti ricordi di noi come reali cristiani che hanno accettato Gesù Cristo, il tuo figliolo, come Salvatore, come espiazione per i nostri peccati. E sappiamo che è l'unica possibilità che abbiamo, l'unica via, l'unico mezzo di salvezza. E non avviene tramite qualche chiesa, né con qualche dispositivo meccanico, anche tramite un'organizzazione, ma tramite Gesù Cristo, soltanto Lui. Così ci avviciniamo nel Suo nome stasera, chiedendoci che Tu ci benedica, metterci e raduniamo insieme per studiare la Tua parola e sapere ciò che hai in serbo per noi, per stasera, affinché possiamo edificare i nostri corpi spirituali per una chiesa vivente, una chiesa dove tu puoi vivere, camminare e sentirti a tuo agio camminando fra il tuo popolo, dicendoci cosa fare e sapere che noi lo faremo proprio subito. E ti amiamo, Padre, ma sappiamo che non siamo ancora nella condizione in modo che tu possa parlarci proprio come vorresti fare. Preghiamo che tu possa concedere ogni questa assurdità, tutta la carne in eccesso, che si allontani da noi affinché possiamo essere interamente consacrati a te e che tu possa usarci in ogni momento. Preghiamo che quel tempo sarà stasera, Padre, che tu ci userai per portare queste pepite fuori dalla Bibbia e lucidarle, così che le persone vedano il riflesso di Cristo in questa grande epoca della Chiesa. Lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Abbiamo preso l'epoca della Chiesa e fino all'epoca di stasera, che è la sesta epoca della Chiesa. Domani sera concluderemo l'epoca della Chiesa, prenderemo una ogni sera da lunedì a domenica, e stasera l'epoca della Chiesa è chiamata l'epoca della Chiesa di Filadelfia. E la stella o il messaggero, l'angelo messaggero di quell'epoca della Chiesa, crediamo solennemente con tutto il cuore che sia John Wesley. L'epoca della Chiesa è iniziata nel 1750, quando la Chiesa luterana se ne uscì, e durò circa fino al 1900, circa al 1906 dopo Cristo, l'epoca della Chiesa wesleyana. E poi iniziò da là quella di Laodicea. Ed ora l'epoca è l'epoca della Chiesa dell'amore fraterno, la grande epoca missionaria, e l'epoca della porta aperta, e la ricompensa è di una colonna, reso una colonna, e la rivelazione di tre nomi: il nome di Dio, il nome della città di Dio e il nuovo nome di Dio, la rivelazione che è stata data a questa chiesa in questa epoca. Ed ora la chiesa, questa epoca inizia in Apocalisse 3:7 fino al tredicesimo versetto, e il tredicesimo versetto incluso, Apocalisse 3 dal 7 al 13. Ora crediamo nel... abbiamo ripassato un po' queste la sera tornando. Prima epoca della Chiesa era l'epoca della Chiesa di Efeso, e qualcuno dire proprio velocemente chi era l'angelo, la luce, era il ministro di quella epoca della Chiesa, era Paolo, l'epoca della Chiesa di Efeso, dal 55 al 170 dopo Cristo. Il motivo per cui ho scelto il 55 è quando iniziò il suo viaggio missionario, è stato allora che ha stabilito la Chiesa Efesina e le diverse chiese. La seconda epoca della Chiesa era quella di Smirne. Qualcuno può ricordare chi era l'angelo di quell'epoca della Chiesa? Irenea, giusto? Bene, era stata dal 170 al 312. La terza epoca della Chiesa era l'epoca della Chiesa di Pergamo. E può qualcuno ricordare nella classe chi era il santo di quella epoca della Chiesa? San Martino, è giusto. Dal 312 al 606. E poi l'epoca della Chiesa seguente era Tiatira. Qualcuno può ricordare il santo, il messaggero, l'angelo di quell'epoca? Columba, è giusto. È dal 606 al 515. E l'epoca di Sardi è quella dopo, che è stata quella di ieri sera. E poi qualcuno, certamente sapete chi era l'angelo di quell'epoca della Chiesa, ricordate? Martin Lutero. E poi questo è stata dal 1520 al 1750. Questa sera siamo sull'epoca della Chiesa di Filadelfia, che è John Wesley, il messaggero di quel giorno, dal 1750 al 1906 d.C. Ed è l'epoca dell'amore fraterno. Ora abbiamo visto che ognuna di queste chiese, questa epoca della Chiesa, esprime la caratteristica di quella chiesa. Diceva esattamente che cos'era la chiesa e le caratteristiche piuttosto di quella chiesa. Ora, e ieri sera abbiamo preso Martin Lutero, e in queste io, il motivo per cui prendo queste e i ragazzi lo stanno registrando, io studio tutto il giorno, e dite tutto il giorno studi su una breve storia che dai qui? No, i punti storici saranno messi nel libro, vedete? E questo, il motivo di venire qui è che tirar fuori queste cose con l'ispirazione dall'essere davanti a voi persone, quando ci raduniamo insieme, per avere la parte dell'ispirazione. La storia posso leggerla dal libro, ma qui è dove cerco l'ispirazione, e poi possiamo prenderla dal nastro, e poi abbiamo nel libro, allora avremo sia i dati storici e anche l'ispirazione dello Spirito Santo che ci ha dato mentre siamo qui insieme in questi luoghi celesti in Cristo Gesù. E credo che farà un commentario straordinario su queste epoche della Chiesa, e il Signore conceda le sue benedizioni per questo. Ora, ieri sera abbiamo considerato l'epoca di Sardi, che in greco significa gli scampati, ma credo che nella traduzione inglese sia morta. Ora, era sia una chiesa morta che degli scampati, perché era la chiesa che era morta sotto il regno papale nel 1500 o nel 1520 del regno papale, che chiamiamo le epoche oscure, dove il cristianesimo era sul punto più basso cui è mai stato o che mai sarà. Persino nella chiesa di Laodicea. Ora, una delle cose che colpiscono, però, continuate a tenere in mente che queste epoche della Chiesa iniziano, e ciò che c'è in quella chiesa, l'epoca della Chiesa, prosegue attraverso ogni epoca, ed ognuna di quelle epoche della Chiesa si sovrappone una all'altra. Se studiate la storia con attenzione, con il libro, scoprirete che sono come delle cose si sovrappongono così, una sopra l'altra, ed una chiesa finisce e l'angelo che arriva là è solo per richiamare quella chiesa alla fede che ha perduto. È sempre stato in quel modo. Guardate Giuda, l'ultimo libro della Bibbia, vedete, prima di arrivare all'Apocalisse, là Giuda disse: io vi scrivo che per esortarvi a combattere strenuamente per la fede che una volta è stata data per sempre ai santi. Vedete, si sovrappone fra gli apostoli e l'arrivo dell'Apocalisse, perché la maggior parte degli apostoli era morta allora, vedete, erano morti. Ce n'era uno che viveva in quel tempo, era San Giovanni il divino, che è il rivelatore o lo scrittore che ha avuto la rivelazione dall'angelo del Signore di scrivere il libro di Apocalisse. Ora, vedete, si sovrappongono una all'altra. Quindi ora, immagino abbiate notato questo, l'avete osservato passando, l'ho menzionato, come qui nell'epoca di Sardi era l'epoca dell'unione. Effettivamente la Chiesa non venne mai all'esistenza pienamente fino a Tiatiri, ma fu unita in Sardi, e Sardi significa essere in un matrimonio. Ora, se notate, qui viene sposata e poi si sovrappone in quell'epoca dopo. E se notate, Lutero ieri sera è venuto con un nome morto, un uomo morte, e poi ci sono quelli scampati, vedete, c'era una chiesa morta qui E poi gli scampati o il piccolo rimanente che è stato portato in quest'epoca qui. E stasera, mentre concluderemo l'epoca di Filadelfia, inizierà l'epoca della chiesa di Laodicea. Poi domani sera, quando si sarà conclusa, proprio alla fine, notate, e apparirà l'angelo proprio al tempo della fine, e proprio al tempo alla fine, per riprovare la chiesa per aver perso il suo primo amore e come si è allontanata da Dio, come hanno fatto là lungo le epoche. E in quel tempo verrà il rapimento per portare a casa la chiesa. La chiesa salirà proprio al tempo del messaggio. E così siamo, ci avviciniamo a quell'epoca ora. L'avete afferrata? Bene. Proprio al tempo in cui l'angelo della chiesa, il messaggero dell'epoca, verrà per rimproverarli per aver perso il loro primo amore, per cercare di riportarli indietro, la stessa cosa che il messaggero farà stasera. L'angelo messaggero tornerà per rimproverarli a ogni chiesa epoca in quel modo, per ciò che hanno fatto. Quindi li fa come sovrapporre in un'una di quelle epoche, proprio si sovrappongono l'una all'altra, come salire dei gradini, vedete, che sono posti uno sopra l'altro, così che salgono. Ed ora ho solo un breve pezzo di storia, un tratto di storia qui sul messaggero per stasera di John Wesley. E John Wesley era la stella dell'epoca e nacque il 17 giugno 1703. Airport Rectory in Inghilterra. Era il quindicesimo di 19 figli. John e Susanna Wesley erano il padre e la madre. Il padre era un predicatore, la madre una santa consacrata. E sebbene avesse 19 figli di cui prendersi cura, trovava abbastanza tempo nel suo giorno occupato, impegnato ad insegnare ai suoi figli lezioni sulla Bibbia e storie sulla Bibbia e pregare per loro. Ecco ciò che rese quei ragazzi ciò che erano. Il grande scrittore di cantici Charles, suo fratello, che ha dato al mondo alcuni dei cantici più ispirati che abbiamo mai avuto. John era un associato, si associava con George Whitefield. John Wesley e George Whitefield veramente fu il primo fondatore di questo metodista o della santificazione. John si alzava presto ogni mattino. Per 60 anni si alzò ogni mattino alle 4. È una cosa a cui la Chiesa è venuta meno. Si alzava ogni mattino alle 4 e predicava alle 4, alle 5 della mattina per 50 anni ogni giorno. E a volte predicava da 2 o 4 volte al giorno. È detto dalle persone dell'Inghilterra che lui cavalcava un cavallo per 4.500 miglia inglesi ogni anno per predicare il Vangelo. 4.500 miglia a cavallo, che sono miglia inglesi, sapete, sono più lunghe delle nostre, per predicare il Vangelo. Molti libri suoi sono stati scritti di diffamazione su di lui in quel giorno, per diffamarlo e deriderlo, ma ora sono dimenticati da molto tempo, e così come i loro autori. Non potete fare niente contro un figlio di Dio e passarla liscia. Voi siete come combattendo l'aria. Dio proprio li porterà attraverso comunque. Fu chiamato metodista a motivo dei suoi metodi nel fare le cose. È stato detto che nel suo tempo di vita lui predicò più di 40.000 sermoni. Pensateci, 40.000 sermoni. E presto, dopo la sua morte nel 1791, la denominazione metodista si radicò nel mondo e diede inizio alla Chiesa metodista. Poi certamente vennero molti altri Asbury al tempo. E ora, se notate, il saluto per questa chiesa, mentre inizieremo ora nel settimo versetto, il messaggero di Filadelfia, la vera chiesa nella chiesa sedicente, era una vera chiesa. E all'angelo della chiesa di Filadelfia scrivi: E ho richiamato la vostra attenzione al sovrapporsi una all'altra ora. Afferrerete qui che se osservate come egli introduce l'epoca metodista, sovrapporsi e andare anche un po' in quella delle Filadelfia o quella dell'Odissea, l'epoca pentecostale, poi domani sera il messaggero pentecostale tornerà per rimproverare questi per essere caduti proprio come quest'epoca gli sono stati rimproverati dall'essere caduti là a Sardi, nell'epoca luterana. Questo sovrapporsi, l'amore fraterno, era una grande epoca di missionari, missioni, e il mondo non ha mai visto un momento, non, persino è più grande nel nostro tempo ora, in cui il mondo ha mai visto così tanti missionari in quel tempo, ovunque, e negli ultimi, direi negli ultimi 150 anni, è stato uno dei momenti più sorprendenti della storia del mondo, che i missionari arrivano in ogni parte del mondo col Vangelo. È stato in quanto è letteralmente solo l'andare, mandare il messaggio del Vangelo su carta e trattati e libri e così via. Il Vangelo è molto tanto tempo fa, è andato in ogni nazione sotto i cieli molto tempo fa. Quindi vedete, questo dimostra che non era proprio ciò di cui Gesù stava parlando. Non disse mai andate in tutto il mondo e fate le scuole bibliche, non dite neanche andate in tutto il mondo e distribuite letteratura. Quelle cose vanno bene, ma il suo incarico per la Chiesa fu andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo. E il Vangelo non è solamente la parola, ma è far venire alla vita la parola. Vedete? Perché Gesù disse immediatamente questi segni seguiranno coloro che avranno creduto. Sapete, in Marco 16 la sua ultima missione per la Chiesa fu questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Il suo primo incarico alla Chiesa in Matteo capitolo 10 era guarite i malati, sorgete i morti, scacciate i diavoli, liberamente come avete ricevuto, liberamente date. E nel suo ultimo messaggio alla Chiesa era di andare in tutto il mondo a predicare il Vangelo ad ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato. Chi non crederà sarà condannato e questi segni seguiranno coloro che avranno creduto. Non è strano che molti tagliano via quella parte là? E è una congiunzione, lega insieme le vostre frasi, vedete? Ora lui disse, molti ministri diranno, andate a predicare il Vangelo, chi crederà e sarà battezzato sarà salvato e chi non crederà sarà condannato e questi segni li seguiranno. Li seguiranno coloro che avranno creduto nel mio nome, scacceranno diavoli, parleranno in nuovi linguaggi, se prenderanno serpenti o berranno cose mortifere non farà loro male, se imporranno le mani sui malati si ristabiliranno, segni del Dio vivente che si muove fra le persone. Oh, quanto lungo ora? In tutto il mondo. Lo farete? In tutto il mondo. Quindi, quando dico che il messaggio pentecostale, ora, non l'organizzazione pentecostale, il messaggio pentecostale è l'unico vero messaggio da Dio. Ora guardate, Marco 16, se lo state leggendo là bene, proprio qui Gesù comandò alla sua chiesa, andate in tutto il mondo, predicate il Vangelo, questi segni, parlare in lingue, guarire i malati, compiere miracoli, quanto lungo dureranno in tutto il mondo, per quanti, ad ogni creatura, è proprio fino alla fine qui, fino alla consumazione, bene, questi segni seguiranno solo questa chiesa? Coloro che avranno creduto in tutto il mondo. In tutto il mondo, ad ogni creatura, questi segni li seguiranno. Non questo, loro, coloro che crederanno. Vedete, è una chiesa pentecostale, vedete. Ora, abbiamo analizzato questa epoca, proprio qui dove siamo stasera, quella di Filadelfia, P-H-I-L, l'epoca della chiesa di Filadelfia, in quell'epoca, e hanno evangelizzato e hanno avuto missionari proprio tutto il mondo ricoperto di letteratura. Gesù disse quando questo Vangelo sarà predicato, questo Vangelo sarà predicato in tutto il mondo come mia testimonianza, allora verrà la fine. Allora, se era quello di cui parlava, divulgare questa letteratura, mandare missionari con la lettura, scrivere l'aritmetica e passare tracciati, far sì che la gente stringesse la mano e credere che c'è un Dio, se era tutto quello che serviva, allora lui ha mancato la sua venuta. Quindi dimostra che il Vangelo, Paolo disse, il Vangelo non è venuto in parole soltanto, ma tramite la potenza e la manifestazione dello Spirito Santo. Allora, quando Gesù disse andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo, disse andate in tutto il mondo e dimostrate. Oh, mi piace questo. Dimostrate la potenza del Vangelo, prendendo la parola, ciò che essa dice, per mostrare alle persone ciò che dice e poi renderla manifesta a loro. Oh, ecco il modo, questo lo dimostra. Oh, quando il famoso Morris Reed, che era qui nella mia stanza quel giorno, presidente delle missioni per il Sudan, le più grandi al mondo, quando disse, fratello Brana, tu essendo un battista dovresti sapere cos'è la verità. Dissi, beh, la Bibbia è la verità. E lui disse, bene, e disse, e cos'hanno questi pentecostali? Disse, lo Spirito Santo, vedete. E così disse, oh, li ho visti proprio fare a pezzi i mobili e lanciare per aria quella roba. E disse, sì, l'unica cosa è che voi vi trattenete e vi isolate da loro. Loro hanno molto vapore, molta forza e potrebbero far girare le ruote, ma lo fanno uscire tutto dal fischietto, vedete? Quindi se solo lo mettessero all'opera qua giù avrebbero segni, prodigi, miracoli, ogni cosa, ma non sanno cosa farne e deve andare da qualche parte, quindi proprio gridano e lo fanno andare fuori. Preferirei farlo andare fuori che trattenere tutto quel vapore e scoppiare. Non è così? Come un tizio diceva, io preferirei avere un fuoco che mi scappa al controllo che non avere alcun fuoco. Il problema di oggi è che cerchiamo di dipingere un fuoco, sapete, diciamo, nei giorni di Pentecoste fecero così. E cosa serve mostrare un fuoco dipinto a un uomo che sta morendo di freddo? E non gli farebbe alcun bene. No, dovete, lui stesso deve avere un fuoco. E se c'è una potenza di Dio che ha fatto fare le opere del Signore pentecostali e farle le opere e i segni che hanno fatto, se solo dipingete quell'immagine, ma se portate l'immagine alla realtà, otterranno la stessa esperienza, la stessa salvezza, suggeriranno la loro testimonianza come loro fecero, vedete? Ma dovete portargliela, dovete non porla in qualche altra generazione, ma portarla qui. Allora troviamo che in quest'epoca l'amore fraterno era una grande epoca missionaria. Gesù disse in tutto il mondo e ad ogni creatura e questi segni seguiranno. Ora, come siamo passati lungo la storia e la Bibbia, voglio chiedervi, ogni sera, non abbiamo letto qui nella Bibbia Gesù ciò che disse a Giovanni che sarebbe accaduto, e proprio qui abbiamo preso la storia, abbiamo dimostrato che è avvenuto proprio esattamente. Ed ecco perché ho avuto un tempo simile cercando questi uomini per vedere dove quel servitore di Dio era che portava questo messaggio del continuo, ma c'era, proprio come dice la Bibbia, mantenere il messaggio proprio come al principio, e non scherzò mai con questo. E poi vediamo che quasi fu calpestato e chiamò quella stessa epoca un'epoca morta, ma oscura, così via. Poi venne questa piccola luce, poi un po' più forza, e poi entrò nei pentecostali, una vera esperienza di nuovo al tempo della fine, e poi la sposa viene afferrata via e se ne andò via, e la tribolazione ricominciò. Bene, la grande tribolazione che verrà in tutto il mondo. Ora, la grande epoca missionaria, l'amore fraterno, l'epoca delle missioni. Lasciate solo che vi nomini alcuni dei grandi uomini. Ho scritto il loro nome qua giù: John Wesley, George Whitefield, circa del 1639, Charles G. Finney, Dwight Moody, William Carey, il grande missionario che è nato in India nel 1773, David Livingstone in Sudafrica, vedete, tutti quelli, alcuni di quegli uomini famosi, proprio molti nomi qui, uomini famosi che vissero in quell'amore fraterno. E quell'uomo nero, l'uomo bianco, l'uomo marrone, l'uomo giallo, tutti i muri furono abbattuti e questi uomini andarono nei campi di missione. Amore fraterno, distendendo la mano ad ogni nazione ovunque, e gli aprirono e loro poterono andare. Un'altra epoca della porta aperta, perché non potevano, prima di questo non potevano farlo, il papato e il papato di Roma e così via le aveva tuttora chiuso al punto di non poter andare, ma in quell'epoca furono aperte le opere perché disse era un'epoca della porta aperta e aprirono molte porte durante quell'epoca, la porta per il Vangelo, la porta dei campi di missione, la porta di ritorno a Cristo, ed ogni cosa fu aperta durante quell'epoca, e potete vedere che cosa fecero, e i fratelli fecero una grande opera con questa, e da John Wesley la stella, dopo l'epoca di Sardi, dopo che lui venne e li svegliò da quell'epoca di Sardi, per gli ultimi 150 anni grandi missionari come in nessun'altra epoca prima hanno ricoperto l'intera terra. Pensateci, ogni nazione sotto i cieli ha ascoltato la parola, ha completato molti, è stato completato molti anni fa, ma non il Vangelo, solo la parola. La lettera uccide, ma lo spirito porta la vita. Vedete, quando mi sono trovato in Sudafrica quel giorno là sul palco, e ho visto là c'erano migliaia di migliaia che erano seduti là fuori, musulmani, e incontrai un missionario musulmano, e questo missionario musulmano disse: oh, quell'anima preziosa. Ora, quell'uomo era stato là anni e anni e aveva cambiato un musulmano verso Cristo, perché i musulmani sono discendenti dai Medi Persiani, le loro leggi non cambiano né vengono alterate. Quando sono musulmani sono maometani per sempre. Quindi là c'era quell'unica anima di cui parlava questo fratello, che era là fuori nel giardino, là a Pretoria, la capitale del Sudafrica. Quello è là nello Stato Libero, Lawrence State, là nel Transvaal. E siamo scesi da là a Cape Town e Bloemfontein, e là siamo tornati a Grahamstown e l'East London e là, e di nuovo poi a Johannesburg, e dopo siamo andati da Città del Capo e siamo arrivati sulla costa, bene, e l'ultima città in cui siamo andati era stata Durban, dove abbiamo radunato la maggior parte dei nativi, e c'erano 150 o 200 mila nativi che erano seduti là fuori, musulmani nativi, e poi per settimane loro su quell'ippodromo molto più grande di Churches Down, era il più grande al mondo, Londra è quello più grande, Sudafrica e Churches Downs, e avevano queste recinzioni perché avevano queste guerre tribali, e c'era la polizia, 200-300 guardie che erano là, che ognuna dirigeva le tribù là dentro quei recinti, in modo che non combattessero una con l'altra, e li disarmavano con le loro spade e le assegai, in modo che portavano, erano seduti là sul terreno, uno guardava dall'altra parte della palizzata agli altri, i loro capi erano, li portavano, qualcuno aveva dei grandi, li sventolavano così, e le loro regine, la regina della Rhodesia scese con 27 macchine piene di autobus dalla Rhodesia per partecipare alla riunione, e venne giù un treno speciale, e il Signore stava compiendo grandi cose, grandi meraviglie, segni. E cosa abbiamo scoperto? Sidney Smith, il sindaco di Durban, e uscì quel giorno e disse: cos'è quel tizio, cos'è quella targhetta che ha attorno al collo, l'attorno? Era un uomo di colore, come diremo qui, la razza nera, e ero là a predicare a loro. E molti di loro non portavano affatto vestiti, niente, uomini e donne, quindi aveva un idolo in mano e aveva questa targhetta al collo, e dissi: cos'è quella targhetta che ha al collo? E dissi: sono cristiani. E dissi: cristiani? E ha un idolo in mano? E disse: bene, fratello Brana, lui è Shonga. E disse: posso parlare la sua lingua? E disse: se andremo là, guideremo là, tu gli parli, chiedi ciò che vuoi, e proprio come gli avrei chiesto qualche domanda, lui ti risponderò ciò che dirà. E così disse: come stai, Tommaso? E lo chiamai Tommaso perché pensavo si adattasse bene quel nome. E dissi: come stai, Tommaso? E lui mi guardò e disse: io dissi, sei un cristiano? E dissi: sì, lui era un cristiano. E dissi: certamente non mi conoscevano, nessuno di loro ci aveva ancora visto. Così dissi: e cosa fai con quel libro? Oh, suo padre lo portava, vedete, era Dio, vedete. E dissi: tuo padre lo portava, e gli disse: beh, quello non è motivo che tu lo porti, tu sei un cristiano, non dovresti portarlo. E disse: beh, un giorno il leone seguì mio padre e costruì un piccolo fuoco e disse la preghiera che lo stregone gli aveva detto su questo idolo, e l'idolo fece andare via il leone, e gli animali ne uccidono molti di loro là. E gli disse: guarda, non è stata la preghiera che ti ha detto lo stregone, è stato quel fuoco che ha allontanato il leone. E disse: il leone ha paura del fuoco. E disse: come cristiano, Tommaso, non dovresti portarlo, non dovresti avere niente a che fare con ciò. E disse: oh, ebbene, disse, se Amoia, quella è la forza invisibile, il nostro Dio che non vediamo, Amoia significa una forza come il vento, disse, se Amoia viene meno, questo non fallirà. Così li portava entrambi, o se uno non funzionava, funzionava l'altro. Vedete? Quella era la forza del cristianesimo. Sì. Oh my. Ma poi quel pomeriggio, quando lo Spirito Santo scese alla riunione là all'ippodromo e iniziò a rivelare i segreti del cuore, dopo che presi una scrittura circa un'ora, veramente mi servirono 15 minuti perché c'erano 15 diversi interpreti che dovevano parlare. Quindi, come dicevo, Gesù Cristo è il figlio di Dio, e questo diceva bla 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 bla, e questo glu 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 glu, e poi così, e tutto significava Gesù Cristo è il figlio di Dio, e dovevo annotarmi cosa avevo detto perché sapere da che punto ero, e poi aspettavo che finissero. E poi quando tornavo all'inizio e dissi: ora i missionari vi hanno detto di un Gesù che è venuto a salvarvi. Poteva vedere che si guardavano l'un l'altro, vedete diverse tribù su e giù così, e questi missionari ve l'hanno detto. Ma quel missionario, leggendo questo libro, avete visto dove lui era un grande guaritore e disse che lui visse lungo tutta l'epoca e le persone finché tornerà di nuovo? Le opere che io farò, faccio, le farete anche voi. Voi che avete accettato Cristo come vostro Salvatore con quelle targhette, vorreste vedere Gesù venire quassù oggi e camminare attraverso le persone e fare la stessa cosa che fece quando era qui sulla terra? Oh, tutti loro, certo, volevano vederlo quello, vedete, lo volevano quello. E disse: allora se egli lo farà, userà noi qui per fare la stessa cosa che fece quando era qui sulla terra, crederete alla sua parola? Oh, certo, vedete, i musulmani erano saluti da fuori, la seconda persona sul palco era una donna musulmana. Lo Spirito Santo parlò e disse alla donna, gli stessi, disse: ora sai che lo riconosco, non posso neanche parlare la tua lingua. E lo ammise, aveva quel puntino rosso tra gli occhi, qui significa che era una musulmana puro sangue. E così dissi: ebbene, in quanto a guarirti, non posso guarirti. Ma dissi: tu comprendi che ciò che ho detto oggi pomeriggio è un messaggio? E lei rispose all'interprete musulmano che era indiana ciò che era, e disse: sì, lo comprese, aveva letto il Nuovo Testamento. Oh sì, anche loro credono in Dio, anche loro sono progeni di Abramo, vedete. Ma disse che lei credeva in Dio, ma credeva che Maometto fosse suo profeta, e noi crediamo che Gesù fosse suo figlio, vedete. E così lei disse: oh, credeva in Dio. E disse: allora se conosci il Vecchio Testamento e sai ciò che era Dio negli uomini passati, nelle epoche passate, allora Gesù, colui che noi chiamiamo il Cristo, doveva essere il Dio profeta. Lo uccisero. Tu pensi che non lo hanno fatto perché dice che è andato su un cavallo bianco e è andato via, e ciò che ti viene segnato dal tuo sacerdote, che non fu mai ucciso, morì di morte normale da qualche altra parte anni dopo. E disse: tu lo credi questo? Ma questo è Gesù, secondo il Nuovo Testamento, egli è morto ed è risorto ed ha rimandato il suo spirito sulla sua chiesa. Ora, avete la loro attenzione, allora, esattamente ciò che quel musulmano sfidò Billy Graham a proposito, vedete lo stesso principio. Ora dissi: ora se Maometto non ti ha mai fatto una promessa, ma Gesù ci ha fatto una promessa, che le stesse opere che lui fece le avremmo fatte anche noi. Ora ricordi che disse in San Giovanni 5,19: non ho fatto nulla se il Padre non me lo mostra. E dissi: ora, se Gesù verrà e mi mostrerà qual è il tuo problema o ciò per cui sei qui, ti dirà qual è il tuo futuro, qual è il tuo passato, ciò che farà sul tuo futuro, e se ti dirà ciò, se può dirti qual è stato il tuo passato, certamente potrai credere a ciò che sarà il tuo futuro. E lei disse: è vero, tramite l'interprete. E dissi: bene, possa farlo. E tutti quei musulmani proprio si alzarono, attenti, sapete. E quando lo Spirito Santo disse: tuo marito è un uomo basso, pesante, con i baffi neri, è stato da un dottore 3 giorni fa e avete 2 figli, ti ha fatto un esame femminile, ha detto che tu hai una ciste sull'utero. Lei abbassò gli occhi, chinò il capo e disse: è la verità. e dissi: ora, tu hai letto il Nuovo Testamento, è come fece Gesù quando parlò alla donna al pozzo? Quello è vero. E dissi: ebbene, perché sei venuta da me come una cristiana? Perché non sei andata dal tuo profeta musulmano? E lei disse: penso che tu possa aiutarmi. E disse: io non posso aiutarti, ma se tu accetterai questo Gesù che ora è qui, che conosce la tua vita e sa tutto in merito a te, egli ti aiuterà. E lei disse: io accetto Gesù come mio salvatore. E quello lo compì, quello lo concluse. 10.000 musulmani vennero a Cristo in quel pomeriggio, vedete? In circa 30 anni sul campo di missione, e ne aveva convertito uno con la letteratura, e in 5 minuti di tempo 10.000 vennero col Vangelo che veniva reso manifesto. Dio non ci ha mai detto di costruire chiese, non ci ha mai detto di fare delle scuole, queste vanno bene, gli ospedali e così via, Dio sa che ci servono, sono nel suo programma, ma l'incarico per la chiesa era di predicare il Vangelo. Ma noi distribuiamo trattati, letteratura da Asbury, questo buon luogo che c'è qui, che Dio benedica quelle persone, quel piccolo collegio metodista che è la sua Wilmore, Kentucky, è uno dei migliori, dei luoghi più spirituali al mondo, immagino, in questo tempo. Sono brava gente. E stavo scendendo, e mi dimentico, era la Rhodesia, ma non mi ricordo il nome della città. Billy, puoi ricordarti? Salisbury, è così, New Salisbury. Lui è la mia memoria. Era New Salisbury, in Rhodesia. E stavamo uscendo dalla Rhodesia e vidi un passaporto americano quando stavamo entrando sull'aereo, e un ragazzo e tre ragazze. E dissi, mi avvicinai a loro e dissi: salve, dissi, vedo che avete un passaporto americano. E lui disse: parla inglese? Dissi: sì, dissi, sono un americano. E disse: beh, è buono. E disse: state viaggiando? O disse: no, siamo missionari. O disse: oh, quanto è buono, disse, sono davvero felice di incontrarvi. E disse: da dove venite? Da quale chiesa? O siete con un'organizzazione proprio libera? E disse: no, siamo metodisti, veniamo da Wilmore, Kentucky. E disse: è quasi nel mio giardino sul retro. E disse: tu per caso non sei quel fratellano lassù? E disse: sì, è così. E quello lo calmò proprio là, vedete, non disse più niente. E disse: l'attitudine che ebbe, guardava quelle ragazze, loro si guardavano una all'altra. E disse: dissi, solo un momento, figliolo, non era altro che un ragazzo. E disse alle ragazze: e disse, vorrei parlarti solo un momento sui principi cristiani, come siamo tutti, siamo qui per la stessa grande causa. Voglio chiedere a voi tre ragazze e a te, giovanotto, potete, nel nome del Signore Gesù, ha detto che siete stati qui 2 anni, potete indicare un'anima che avete vinto al Signore? Un'anima. E non poterono farlo, neanche un'anima. E dissi: non voglio ferire i vostri sentimenti, per niente. E dissi: apprezzo ciò che fate, ma voi ragazze dovreste essere a casa a aiutare vostra mamma con i piatti. È così, non è compito vostro essere qui, esattamente. E nessuno ha un compito di andare nei campi se non hanno ricevuto lo Spirito Santo e predicano la potenza della dimostrazione, perché è l'unica cosa che farà smuovere quelle persone. E guardate queste rivolte che hanno ora ed ogni cosa, è perché il vero Vangelo non è stato predicato a loro. È stato dato a loro in forma di parola. Vedete cos'è? È la continuazione degli scampati dell'epoca di Lutero, quando il mondo è stata data la stampa libera o la Bibbia libera. Ora l'epoca, questa grande epoca, ora iniziamo, credo che siamo sul, quello era il saluto, il 7° versetto. All'angelo della chiesa di Filadelfia scrivi: queste cose dice il Santo, il verace, colui che ha la chiave di Davide, colui che apre e nessuno chiude, colui che chiude e nessuno apre. Che dichiarazione, è così? E tornerò a questo solo fra un minuto, perché si applica anche più avanti nelle scritture qui. Io conosco le tue opere. Ecco, io ti ho posto dinanzi una porta aperta che nessuno può chiudere, perché pur avendo poca forza hai serbato la mia parola e non hai rinnegato il mio nome. Ora, osservate il tempo che viene dopo questo grande movimento missionario che è andato in tutte le nazioni per amore fraterno, prendere ciò che avevano, niente contro ciò, le letterature, qualsiasi altra cosa, nelle diverse parti del mondo. Ora, la chiesa denominazionale era tornata di nuovo alle opere dell'istruzione, vedete, era tornata, E dopo la grande denominazione che era stata impostata, Gesù dispose una porta aperta. Dopo l'epoca di Wesley era arrivata e la Chiesa metodista era stata stabilita sulla terra, si radicò, crebbe, formando una grande chiesa che oggi è una delle più grandi fra le chiese protestanti. E a quel tempo la cosa che avvenne era che Gesù pose una porta aperta per la chiesa. Prima che entrassero nell'epoca di Laodicea. Il motivo per cui dico questo è che possiate vedere cosa significa quando si sovrappongono. Vedete, è dall'epoca missionaria della porta, ma vedete, disse loro che aveva la chiave di Davide e così via, ma qui lui disse che aveva posto davanti alla chiesa ora. E dopo quell'epoca degli essere missionari di Whitefield e tutti quegli altri, e Finney, e Sankey, e Moody, e di seguito Moody era uno degli ultimi, e si arriva che ora egli ha posto una porta aperta davanti alla chiesa. Ora, ecco dove dovete stare attenti ora. È proprio fra l'epoca di Filadelfia e di Laodicea, si sovrappongono. Gesù è la porta. Ora, se girerete con me in Giovanni 10:17, sosteniamo questo ora, che molti di voi possono credere, e se qualcuno dice, lui ha detto solo questo, no, mi piacerebbe leggere. Giovanni capitolo 10 e versetto 17. Giovanni 10:17. Bene, leggiamo queste parole. E vi chiedo scusa, Giovanni 10:7, non 17. E allora Gesù disse di nuovo loro: in verità vi dico, io sono la porta dell'ovile. E di nuovo nelle benedizioni. Ora, come entriamo in Cristo? Cos'è egli? L'ovile. Spesso mi sono chiesto cosa poteva essere una porta, essendo un uomo. Ora, nei paesi in Oriente, un giorno ho scoperto che un giorno vidi che il pastore la sera portava tutte le pecore dentro il recinto, facendole passare da una porta. E quando le aveva fatte entrare, le conta per vedere se ci sono tutte, e poi si sdraia di traverso davanti alla porta, all'entrata. E nessuno può entrare dalle pecore, nessuna pecora può uscire senza passare su di lui. E quindi Gesù è la porta dell'ovile. E andavamo in una Jeep inglese e sentì un fischio, e mio autista, quando i pastori passavano per la città, e fu fatto con un fischietto, e ognuno frenò bruscamente e chiese cosa accadeva, e disse che c'era un pastore che passava per la città col suo gregge. E qui in Oriente, là in Oriente non è come qui, laggiù dispongono la merce fuori lungo le case, le piazze del mercato, ci sono mele, pere, frutta di ogni genere, uva, in modo magnifico, lasciano gli scaffali così lungo la strada, e ogni venditore sta là e cerca di tirarvi dentro per convincere a comprare la sua frutta o altro. Perché quel pastore passava direttamente da quella strada principale e dice: oh fratello, sta per creare un bel caos, non voglio vedere questo. E il fratello che era con me disse: rimarrai sorpreso fratello Branham, sta attento. Tutto si fermò, il pastore proseguiva per la sua strada senza badare a nessuno, e ogni pecora lo seguiva in modo perfetto, lo seguiva. E se cambiava direzione, la pecora che era dietro di lui faceva lo stesso, la prossima lo seguiva e così via, e tutte cambiavano direzione una dietro l'altra. Oh, ecco come noi seguiamo il nostro pastore, è vero. Camminiamo in mezzo alla strada e sappiamo ciò che ci aspetta alla fine. E quelle pecore lo seguivano come un cane. Avrebbero potuto guardare tutte quelle buone cose poste là, ma seguivano il pastore. Oh, mi piace questo. E io dissi: oh fratello, vorrei saper parlare la lingua di questo posto, mi metterei subito a predicare. E così. Sì, non giravano né a destra né a sinistra, ma rimanevano proprio a seguito del pastore. Ecco che cosa ha fatto la Chiesa lungo tutta l'epoca, rimanendo a seguito del pastore, lo Spirito Santo che ci guida nella vita eterna. Non girando perché questa è una chiesa molto bella e questo ha così così, ha così tanti dottori e così via, ma rimanere a seguito del pastore. Ovunque va il pastore, le pecore lo seguono, le mie pecore conoscono la mia voce, e uno straniero non lo seguiranno. È così. E lì quel pastore conosce ogni verso e ogni cosa per far comportare bene con le pecore. Poi quando siamo usciti dalla città, vedi una cosa sorprendente, vedi come un campo, là in quel campo c'erano degli uomini distesi e custodivano asini, mucche, maiali, e pecore, capre, e dissi, c'era ogni cosa. E dissi, cosa sono questi uomini? Dissi, sono dei pastori. E dei pastori che custodiscono asini? Dissi, certamente. Ebbene, dissi, pensavo un pastore costruisse solo delle pecore. Disse no, un pastore è un guardiano di un gregge. E là in quel paese, là nel vostro paese, li chiamano cowboy o qualcosa del genere. Disse, oh, capisco adesso. Dunque, un pastore è come un guardiano di un gregge. Sì, sorveglia il gregge. È così. E la cosa, la sera, strana, la cosa che avviene, è sorprendente. Tu, essendo un predicatore, potrai dirti qualcosa. È vero, quando arriva la sera, è vero che i pastori, ognuno di loro, veglia finché ricevono il buongiorno durante il giorno, buon cibo. Ma quando viene la notte, là fuori nei campi i muli, gli asini, i cammelli, e li lascia là nei campi, ma raduna le pecore e le porta dentro il recinto. Oh, dici, Signore, rendimi una pecora, ovunque, qualsiasi cosa tu faccia. Vedete? Perché quando viene la sera, io voglio andare dentro l'ovile, entrare dalla porta, Giovanni 17:7, qui, disse, io sono la porta dell'ovile, 17:7, disse, io sono la porta dell'ovile, tutti quelli che vengono prima di me sono ladroni, ma le pecore non li ascoltano, io sono la porta, e tramite me se qualcuno entra, egli sarà salvato, e entrerà e troverà del buon pascolo. Ora, io posto davanti a questa chiesa, tra l'epoca di Filadelfia e l'epoca di Laodicea, una porta aperta. Oh, lo afferrate ora? E state pensando proprio bene, intensamente? Guardate ora, questo è buono, vi dico, è vedere sulla roccia, diventa, quelle pepite vengono portate fuori, lucidate, io sono la porta dell'ovile. Qual è quella porta che è stata posta ora? Torniamo dietro le nostre mente, da quella grande epoca missionaria dei metodisti che ha spazzato per tutto il paese con il messaggio della santificazione, Lutero tramite la giustificazione, Wesley si fece avanti col messaggio della santificazione, e alla fine dell'epoca metodista, alla fine, quando si radicò, iniziò a diventare una grande organizzazione, e quando qualsiasi chiesa, ascoltate, questo è forte, ma voglio che qualcuno mi mostri ovunque lungo la storia di qualche chiesa in cui Dio abbia mai fatto sorgere, che l'abbia fatta sorgere nel modo pentecostale, e appena si è organizzata è morta e non è più risorta. Oh, la comunione è andata avanti, ma non hanno più avuto un risveglio. Il risveglio di Lutero non è più risorto, e neanche il risveglio dei metodisti è risorto, e neanche il risveglio dei pentecostali sorgerà. No, Signore, l'hanno organizzato. Che Dio disse nelle epoche della Chiesa, egli detesta quella cosa, la dottrina dei Nicolaiti. Ora ricordate, non stiamo parlando contro qualcuno, c'è gente buona, sparsa, le pecore di Dio sono in tutti quei luoghi, là. È vero, è così, metodisti, battisti, qualsiasi cosa siano, sono il popolo di Dio, si sono nati di nuovo dallo Spirito di Dio, sono il popolo di Dio, ma le organizzazioni li hanno messi in basso e gli fanno portare una lettera dai metodisti, battisti e campelliti e così via, finché portano quelle consumano quelle lettere portandole da un luogo all'altro. È così come il Signore ora dice alla fine di quell'epoca, io sono la porta dell'ovile. Ora, quale porta fu aperta in merito a Gesù proprio fra queste due epoche? 1906, circa quando l'epoca metodista e Dwight Moody e quelli svanirono dalla scena, venne un'introduzione delle persone che ricevettero lo Spirito Santo parlando in lingue, e le altre cose tornarono dalla Chiesa, è giusto, circa nel 1906, proprio là. Bene, e cosa avvenne allora? Dopo che ciò cominciò ad avanzare, la prima cosa, sapete, organizzarono il vecchio concilio generale, che ora chiamano le assemblee di Dio. Vedete, quella chiesa che fu sovrapposta, e che cosa avvenne allora? Egli dispose una porta aperta. Una porta aperta. Ora leggiamolo ora. E afferratelo parola per parola proprio come egli lo porta, vedete? Ecco, vediamo. Nessuno chiude. È dall'altra porta. Io conosco le tue opere. Ecco, io ti ho posto dinanzi una porta aperta che nessuno può chiuderla. Una porta aperta, che cos'era? Era la rivelazione della suprema deità di Gesù Cristo, che non è una seconda persona di una Trinità, ma è Dio stesso fatto carne e dimora fra noi. E la rivelazione, ora se notate, fra un minuto leggiamo ancora un po' avanti, che nessuno chiude, perché pur avendo poca forza hai serbato la mia parola e non hai rinnegato il mio nome. La prima volta in cui viene pronunciato il nome in quest'epoca qui ha perso il suo nome, poi è venuto Lutero con un nome di essere vivente ma era morto. È così, Padre, Figlio, Spirito Santo. E qui viene con il nome di Gesù di nuovo, fra queste due epoche qui. In mezzo c'è una porta aperta. Ora, è una rivelazione. Ciò che egli era, la deità, la rivelazione della sua deità. Ed ora, è ciò che rivelò proprio nella prima epoca della Chiesa. Ora osservate, come Giovanni lo vide stare là in piedi, i sette candelabri d'oro, mentre era là con le sue mani distese. Qui c'era il primo candelabro, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, con le mani distese formando la croce. E gli disse, io sono l'Alfa e l'Omega. In altre parole, io sono supremo all'inizio e sarò supremo alla fine. La luce risplende, sorge all'est e tramonta all'ovest. È stato un tempo oscuro, ma ci sarà luce sul far della sera. Lo stesso Vangelo con la potenza che è risorta qui su una mano nell'oriente è espreso di nuovo nell'altra mano ad ovest. L'Alfa e l'Omega sono la A e sono la Z nelle sue mani. Lo afferrate? Ora, che cosa fece nel primo capitolo di Apocalisse? E gli rivelò la sua suprema deità alla prima chiesa di Efeso. È così? Bene, ora notate, ognuna di quelle chiese che prosegue qui, egli rivelò se stesso nella deità solo nella sua forma glorificata. Ma in quest'ultima egli diventa Zeta, di nuovo al principio originale ancora, vedete, il primo e l'ultimo. La prima epoca, ora l'ultima epoca, perché gli dice io sono il primo e l'ultimo. Ma voi dite, come è avvenuto? Che tizio l'ha portato questo? Era una rivelazione, molti di voi qui l'hanno ricevuto, perché dirò qualcosa ora. Guardate, la sua intera chiesa è costruita sulla divina rivelazione di se stesso. È così? E se non lo credete, andiamo in Matteo 16:18. Allora, vedete fra un minuto che l'intera rivelazione è edificata su se stesso. Tutta la sua chiesa è edificata sulla rivelazione di se stesso. Ora iniziamo qui dal versetto. Iniziamo dal circa il versetto 14. E poi dissero, alcuni dicono che sei Giovanni il Battista. La domanda era, Gesù disse sulla costa di Cesarea, chiede ai suoi discepoli chi dice la gente che io il figlio dell'uomo sia. Versetto 13, ora 16:13 ora. E dissero, ora state attenti, alcuni dicono il primo luogo in cui Gesù parlò alla chiesa nella rivelazione che è alla fine, e gli disse, alcuni dicono che tu sei Giovanni il Battista e altri Elia, altri Geremia o uno dei profeti. E gli dissero, e voi, l'intero gruppo, ma voi chi dite che io sia? E Simon Pietro rispondendo disse, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Oh my. E Gesù rispondendo gli disse, tu sei beato Simone figlio di Giona, perché la carne e il sangue non ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. Oh Mai. Non hai mai preso questo da un seminario. Non c'è altro modo in cui tu hai ottenuto questo, Simone, figlio di Giona. L'unico modo in cui l'hai ottenuto era una rivelazione spirituale che ti è stata rivelata dal cielo, che io sono Egli. Gesù disse: se non credete che io sono Egli, morirete nei vostri peccati. Io sono Egli. E io altresì vi dico che tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte dell'inferno non la potranno vincere. Che cos'è? Spirituale. Spirituale. La verità spirituale. La parola del Signore. Ed ora troviamo che in questa grande rivelazione che Dio qui diede alla chiesa in questi ultimi giorni, che Dio mandò e rivelò se stesso, una porta aperta fra queste due epoche. Non fu nell'epoca di Laodicea, e non fu neanche in quest'altra epoca, l'epoca di Filadelfia, ma fu in mezzo, nel sovrapporsi, perché lo dimostrerò fra un po', così lo capirete, vedete, lo renderemo così ricco, così che non possiate fare a meno di vederlo, se solo vorrete vederlo, vedete bene. Ora, la rivelazione di se stesso è dove egli edificò la sua chiesa. Quanti sanno che è vero? Egli edificò la sua chiesa sulla rivelazione di se stesso. Bene, e ora, che cosa disse? Nessuno può chiuderla. Conosco le tue opere, ecco, io posto davanti a te una porta aperta. Qual è la porta aperta? La rivelazione della suprema deità di Gesù Cristo. Che cosa disse la sua prima chiesa là in passato, in questa epoca? E disse: io sono colui che era, che è e che ha da venire. Io sono il primo e l'ultimo, sono l'onnipotente. Lo disse tre diverse volte. Rese la sua deità in questa prima epoca, chiesa qui, prima che andasse nell'ultima epoca della chiesa, e disse: io ho posto davanti a te una porta aperta. Se vuoi vedere la rivelazione, eccola qui, dove egli costruirà la sua chiesa. E l'unico modo in cui potrebbe prendere la sua chiesa è di ritorno alla rivelazione di ciò che egli è, veramente. Ora, guardate, quando Abramo fece un patto, o Dio fece un patto con Abramo, il giorno in cui disse: come avranno queste cose vedendo che io sono un anziano e il mio unico erede è questo servitore di Damasco che ho qui, Eleazar? E disse: io sono vecchio e tu mi hai promesso un figlio, come lo farai, come sarà fatto? E ricordate che egli si addormentò, un sonno profondo venne su di lui, come ogni uomo è la morte. E poi notate, davanti a lui si alzò come una fornace ardente, fumante, e ogni peccatore merita di andare all'inferno. Lui uccise una bestia, una giovenca, una capra e un montone, e una colomba e un piccione, e non separò mai la colomba e il piccione. E poi questa piccola luce bianca andò là davanti e tornò e si andava avanti e indietro fra questi animali tagliati a pezzi, confermando il patto con Abramo. Ora, in Giappone, se per caso c'è un giapponese qui, sapete come fanno un patto in Giappone? Si buttano del sale uno sull'altro, cioè una manciata, prendono una manciata di sale, seduti là e dicono: farai così così, si farò così così, fanno un patto, prendono questo sale e lo mettono uno sull'altro, perché il sale è conservante, vedete? Bene, buttano il sale uno sull'altro, quello è un patto. In America, come noi facciamo un patto, diciamo: bene, farai una certa cosa, farò una certa cosa, è prima cosa che sai, stendiamo la mano uno dell'altro, stringi la mano, e quello è un patto. Ma in Oriente, il modo in cui facevano un patto, scrivevano qualcosa, e scrivevano un contratto, uccidevano la bestia al tempo di Abramo, tagliavano quella bestia a metà e si mettevano là in mezzo, scrivevano un contratto, lo strappavano a metà, così uno prendeva un pezzo e l'altro prendeva l'altro, e poi facevano quel giuramento che i loro corpi siano come questa animale morto se non mantenevano questo contratto. E l'unico modo in cui questo contratto non si poteva mai duplicare, doveva tornare proprio esattamente la stessa cosa unita insieme. Ora, che cosa mostrava Dio ad Abramo? Che cosa avrebbe fatto? Che egli avrebbe preso la progenie di Abramo tramite Isacco fino a Gesù e lo portò sul Calvario, e là lo fece a pezzi. Egli tirò fuori lo spirito da lui, lo allontanò dal corpo, e gli risorse il corpo, lo pose alla destra della maestà in alto e rimandò lo Spirito Santo alla Chiesa. Quello è il patto di Dio, lo fece in pezzi. Noi abbiamo lo Spirito e lui ha il corpo, e quando tornerà insieme lo Spirito che è in noi si unisce a lui come sposa. Amen. non una denominazione legata a questo, no, affatto, puramente incontaminata nascita dello Spirito Santo, ecco, tutto quello è il patto. Ed ora troviamo che egli disse: io posso davanti a te una porta aperta, e non mi importa quante organizzazioni fatte dall'uomo sorgeranno, denominazioni, persino le porte dell'inferno potranno chiuderla. È l'unico modo di entrare, di vincerla e entrarci, ma hey, non potete unirvi se non siete nati dentro, quindi non c'è nessuno che possa fermare quel messaggio della suprema deità e del battesimo nel nome di Gesù Cristo. Le porte dell'inferno non potranno prevalere contro di essa. O dite, come sai che è giusto? È esattamente quella parola, e nessun altro può dire niente in merito. Esattamente, è la parola. E non c'è un punto in cui nessuno è stato battezzato nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo. Questo grande San Paolo, l'angelo di Efeso, commissionò che ogni persona che non era stata battezzata, non importa come fosse stata battezzata, se non siete mai stati battezzati nel nome di Gesù Cristo, e gli comandò che veniste e siate ribattezzati nel nome di Gesù Cristo. E disse: se un angelo dal cielo verrà insegnando qualcos'altro, che sia anatema. Quindi potete vedere l'angelo che verrà in questi ultimi giorni, che genere di messaggio avrà quando verrà. Potremmo costruire una piattaforma per lui, ma vi dico, quando verrà a predicare il battesimo nel nome di Gesù Cristo, e se non lo credete, venite domani sera e lasciate che ve lo mostri con la scrittura. Lo farà di certo, la circoncisione del cuore, miracoli divini, l'operare le potenza, proprio come avvenne il giorno del Pentecoste. Proprio la Pentecoste originale, la benedizione tornerà di nuovo in quel piccolo rimanente che sarà portato lassù. Quel contratto sarà proprio esattamente come quando è stato strappato la prima volta. Oh, lo amo, sono così felice, non posso quasi esprimere, quasi abbastanza, sono così felice di poter dire di essere uno di loro, sono così felice, vorrei che tutti i miei fratelli fossero così, vorrei che poter avere che tutti i miei fratelli e sorelle là fuori, i miei preziosi fratelli là nel mondo, che vedono questa grande cosa, e io vorrei stasera, e Dio sa questo, ho un ragazzo qua, Joseph, e una ragazza qui, Sara, Rebecca, una moglie amorevole che detesto lasciare, ma se sapessi che i miei fratelli, la gente che sto in questo mondo, potessero accettarlo e crederlo e riempiti con lo Spirito Santo, sarei pronto ad andarci proprio ora, esattamente così. O se solo, e non potete, se parlate in modo gentile, pensano che state cercando di convincerli di qualcosa, e c'è solo una cosa da fare, è rimanere proprio con la parola e proprio stabilirlo chiaramente, esattamente così, rimanere proprio con essa. Oh, quanto lo amo. Una rivelazione di se stesso, la sua suprema deità. Che cosa fece? Non posso proprio lasciarlo in qualche modo. Egli rivelò nella chiesa di Efeso, è così? E poi, quando quella luce prima si fece strada per splendere la chiesa cristiana, la luce cristiana, l'epoca dello Spirito Santo iniziò proprio là, a Efeso, il profeta disse che verrà un giorno in cui non sarà né giorno né notte, ma sul far della sera tornerà la luce. Lo vedete? Lo vedete? Un giorno lugubre che verrà come queste organizzazioni e tutto lugubri, ma negli ultimi giorni qui, proprio qui in fondo, egli disporrà quella porta aperta. Gli disse: io sono quella porta. E avete mai sentito dire: io sono la porta, io sono la via, la verità e la luce? Vedete, gli avete mai sentito dire: stretta è la porta e angusta è la via? Avete mai notato come stretta viene sillabato? Stretta, come acqua in inglese. Uno stretto, un ruscello significa acqua, detto così. Stretta è la porta, l'acqua è la via, e quell'acqua è la porta e stretta è la via. Che cos'è la porta? L'acqua è la porta che si apre nel nome del Signore Gesù Cristo della via, tramite l'acqua. Stretta è la porta, angusta è la via, che Gesù, l'acqua è la porta nel nome del Signore Gesù. Entrate, ravvedetevi, ciascuno di voi siete battezzati nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati, e voi riceverete, mentre guarderete verso il Calvario, il dono dello Spirito Santo, perché a voi è fatta la promessa e ai vostri figli. Alcuni dicono solo per gli apostoli, per voi e per i vostri figli e per coloro che sono lontani, anche per quanti il Signore nostro Dio ne chiamerà. Ecco tutto, quanti il Signore nostro Dio ne chiamerà. La promessa è per tutti, se verrete allo stesso modo in cui è scritta la ricetta. Non dite: beh, io scatolerò in questo modo, c'era un uomo in qualche modo si intrufolò attorno in quel, avete mai letto quella parabola? C'era un uomo che si intrufolò in qualche altro modo ora in Oriente, quando avevano una cena di nozze, lo prenderemo al mattino alla cena delle nozze, ora come quell'uomo entrò là dentro, e cercheremo di prenderlo al mattino, dovrei dirlo ora, ma l'avrei detto ora, ma lo lascerò da parte al mattino. Come quell'uomo entrò in quel modo per la cena delle nozze, bene, stretta la porta, angusta la via, l'acqua è la porta per entrare nel Signore Dio. Io ho posto una porta aperta, io ho le chiavi e sono l'unico che può aprirla, sono l'unico che può rivelarlo, io ho le chiavi, è giusto? Nessuno può venire a me se il Padre mio non lo attira prima, e tutti coloro che il Padre mi ha dato verranno a me. Nessuno può essere salvato se non tramite Gesù Cristo, non tramite una chiesa, un'organizzazione, qualche vescovo, un papa, solo tramite Gesù Cristo. Egli è la chiave, egli è l'unico che può. La chiave che cos'è? Davide, il millennio futuro che verrà, dove egli siederà sul trono di Davide. Io ho le chiavi di Davide, aprirò questa porta e nessuno potrà chiuderla, nessuno può aprirla se non me, nessuno può chiuderla tranne me. E come può avvenire? Come può qualche uomo sapere che egli è Cristo? Finché egli ha rivelato se stesso a lui, vedete, rivela se stesso, egli ha la chiave, egli può aprirla e lasciarla da parte, vedete, io ho la chiave della porta, io sono la porta, io sono la via, sono la verità, io sono la luce, oh, sono l'alfa, sono l'omega, sono il primo e l'ultimo, sono il Padre, sono il Figlio, sono lo Spirito Santo. Io sono, non ero, sarò, io sono colui che sono, è l'intera cosa, io sono, non io ero, io sarò, io sono, significa vivente, presente per l'eternità, vedete, io sono, è sempre stato e sarà sempre, e ora sono come sono, sono stato e sono sempre sarò, vedete, è proprio io sono, ho le chiavi di Davide per il regno e nessuno può chiudere. Il versetto 7 lo dimostra bene, che egli ha le chiavi di Davide, nessuno può chiuderlo. Ora vediamo cosa è la cosa seguente. Perché tu hai ancora poca forza, oh, disse a questo gruppetto qua giù, tu hai ancora un po' di forza. Ma che cosa significa? Proprio come un uomo che è morto, in certo modo si riscuote, viene alla vita, si risveglia un po', viene alla vita. Siete usciti da quei vecchi credi morti e tutto, siete venuti per un po' alla vita, vi scuotete, in certo modo vi risvegliate, hai un po' di forza, ho posto una porta davanti a te. E appena vengono fuori, escono dai luterani e il papato, tutti quegli altri ismi e il metodismo e tutto il resto, ho posto davanti a te una porta e ora che hai un po' di forza, che cosa farai perciò? È posta davanti a te, tu puoi entrare e uscire, fai quello che vuoi, la porta è stata posta davanti a te, tu hai un po' di forza, vieni alla vita, stai solo iniziando. Così è stato con la prima chiesa, ora notate, alla fine dell'epoca dell'Odissea si tornò di nuovo alle opere. Se notate qui, per mostrare che questa chiesa è fra queste due, ora se andrete nell'epoca dell'Odissea, io conosco le tue opere, proprio alla fine dell'epoca dell'Odissea, che cos'era? Le tue opere, e dov'è il seggio di Satana? Qual era il seggio di Satana? Vedete, andò proprio di nuovo nella denominazione, voi assemblee di Dio, e unitari, pentecostali, la chiesa di Dio, o non vedete, fratelli, ciò che avete fatto? Siete andati proprio di nuovo alla cosa che Dio odiava. Avete diviso la fratellanza, guardate l'assemblea di Dio, alcune delle persone più brave al mondo sono in quell'assemblea di Dio, guardate a quella chiesa pentecostale unita, proprio gente la più brava che avete incontrato in vita mia, vostra, guardate la chiesa di Dio, a motivo delle organizzazioni litigano uno con l'altro, chiamano uno nel nido dei avvoltoi, il nido dei ratti, è una disgrazia, e la cosa che Dio odia è mettere discordia fra i fratelli, e quell'organizzazione è ciò che lo fanno, mettono discordia fra i fratelli. Noi dovremmo stare sulla breccia e dire siamo fratelli, non siamo divisi, siamo tutti in un solo corpo, uno è nella speranza e nella dottrina, la dottrina della Bibbia, e uno nella carità. Mi piace quel vecchio cantico, avanti soldati cristiani, sì signore, la fine degli 12 anni, e tornarono di nuovo alle opere, o le denominazioni pentecostali andarono nella denominazione. Prendiamo il versetto 15, o qui versetto 15 di Apocalisse 3, vediamo se era giusto. Allora, Apocalisse 3 e Oh, vediamo se l'ho annotato giusto. Apocalisse, oh no, non mi sono sbagliato. Versetto 15, è il versetto 15 di questo stesso capitolo, mostra la stessa cosa qui. Sì. Conosco le tue opere, che tu non sei né freddo né fervente. Conosco le tue opere, ti mostra che tornò di nuovo la stessa cosa. Tornarono con la loro forza e tornarono alle denominazioni pentecostali. E il versetto 15 dello stesso capitolo, bene. Fra le due epoche hanno un po' di forza, fra le due denominazioni, epoche della denominazione nicolaita. Ora, quando i luterani qui si erano formati, erano tornati nei nicolaiti, grandi arcivescovi e così via, poi venne Wesley e formarono l'arcivescovo di Canterbury e tutte queste grandi, tutte queste belle chiese e così via in quell'epoca. E poi qui nei pentecostali tornano di nuovo alla stessa cosa, tutte le loro grandi denominazioni, la dottrina di Nicolaiti. Ma fra queste due epoche egli aprì la porta e diede alla chiesa un po' di forza per risvegliarla, sia abbastanza da scuotere la testa e vedere che cosa, dove si trovava, ottenere la rivelazione e vedere, buttare fuori qualcosa. Vedete, la prima cosa, scuotere la testa, e si scuote la testa, guarda attorno. E stavo sognando di questo ieri sera, Charlie, pensavo di aver sparato uno scoiattolo e l'ho buttato giù dal ramo, e c'era una donna là che era arrabbiata con me, e venne là e c'era questo scoiattolo che aveva un nastrino bianco attorno al collo, e questo tizio era là e scosse la testa due o tre volte, mi guardò e ripartì di nuovo verso i boschi. Sapete, quella donna proprio poteva essere la chiesa. Vedete, cercò di calpestarmi e mi allontanai da lei in qualche modo, ma ho solo una piccola luce, ma abbastanza da so che scegli per strada, lei mi avrebbe tagliato la strada là e girai la mia Ford e c'era un trailer dietro e rovesciai l'intera cosa e partì nell'altra direzione, proprio allontanandomi, e ho passato proprio per poco. Hai un po' di forza che ti rimane, ma vuoi usare questa forza veramente per fare una giravolta tra queste due denominazioni? Notate, mantenne la sua parola, osservate il verso seguente ora. Hai un po' di forza e hai mantenuto la mia parola. Mantenuto la mia parola, ecco come ottennero la loro forza, ecco come ricevettero la rivelazione. Quelli che presero la Bibbia quando Lutero stampò la Bibbia e vennero per l'epoca di Wesley e così via, e le presero e mantennero la parola e videro la rivelazione di Gesù Cristo, che Dio ha reso carne fra noi e battesimo nel nome di Gesù, entrarono proprio in quello, ed eccoli, e allora ottennero il suo nome. Vedete? Ebbene, è tanto chiaro quanto è più chiaro di leggere il giornale, vedete? È proprio, non potete rinnegarlo, perché è proprio qui figurato nella Bibbia, è proprio qui, è una storia. È esattamente dove la Chiesa pentecostale iniziò e prese il suo nome, nel 1908, 10, 12, eccetera, là, iniziò a cadere poi. Allora, bene, e non hai rinnegato il nome, non hai rinnegato il mio nome. Mi piace questo. Come ha le chiavi di Davide, ora egli può mantenere la sua parola e porvi nel regno. Il suo nome è stato rivelato. Uscirono dalla chiesa che aveva un nome ma era morta, ed ora entrarono nella chiesa che ha il nome e ha la vita. Vedete, uscirono dai morti, Padre, Figlio e Spirito Santo, il nome del Padre, Figlio e Spirito Santo, non ha neanche senso. Vedete, è stato dato come rivelazione. Questo intero libro è scritto sulla rivelazione, è ciò che è. Egli rivela se stesso. Ora disse: andate e battezzate le persone nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo, Matteo 28:19. Ora, quale dei nomi userete? La maggior parte della gente trinitaria battezza nel nome del Padre, nel nome del Figlio, nel nome dello Spirito Santo. Non è neanche scritturale. Chiedete a qualcuno se vedete, è nel nome singolare, non nomi, nome del Padre, Figlio e Spirito Santo. Vedete? Bene, Padre non è un nome, il Figlio non è un nome, e Spirito Santo non è un nome. Quindi che cos'è? È qualcosa di morto. Non c'è un nome in questo, ma tramite quei titoli morti, tramite la vita di Cristo, viene rivelato. E Pietro deve aver avuto, era proprio là con le chiavi del regno del cielo nella sua mano, e il regno è lo Spirito Santo. Appese al suo fianco le chiavi del regno, in altre parole la rivelazione, perché Gesù glielo disse: oh fratello, non lo vedi? Pietro era colui che fu benedetto con la rivelazione della verità. Ed egli si trovava là e sentì Gesù dire: andate in tutto il mondo, insegnate a ogni nazione, battezzateli nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo. Pietro si girò e disse: Signore, di certo ho le chiavi qui, ho la rivelazione di ciò che significa, perché so che Padre non è un nome, Figlio non è un nome, e Spirito Santo non è un nome, ma so qual è quel nome. Quindi vi battezzo nel nome del Signore Gesù Cristo. È così. Ora è proprio come leggere una storia d'amore. Ora è l'ultimo libro di Matteo, l'ultima parte di Matteo. Se prendete una storia d'amore, voi, Signore, so che non lo fate, certo non lo fate, no, no. Vedete, ma se lo avete fatto quando eravate peccatori, avete preso una storia che sapete quando da ragazzini così prendete una storia. Giovanni e Maria vissero felici e contenti. Chi sono Giovanni e Maria? Ma c'è solo un modo per scoprire chi sono Giovanni e Maria: è tornare all'inizio del libro e leggerlo. È così? Ebbene, nell'ultimo libro di Matteo, l'ultimo versetto, Gesù disse: andate dunque e insegnate a ogni nazione, battezzandoli nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo. Insegnateli ad osservare ciò che ho comandato loro. Ora, se Padre non è un nome, Figlio non è un nome, Spirito Santo non è un nome, dobbiamo tornare all'inizio del libro. Ora, se torniamo all'inizio del libro, il primo capitolo di Matteo, trovate questo. Vorrei dare questa piccola illustrazione qui, se c'è qualcuno qui che non l'ha mai visto. Osservate questo. Questo è il Padre, questo è il Figlio e questo è lo Spirito Santo. Ora, osservate attentamente: Padre, Figlio, Spirito Santo. È ciò che disse Gesù in Matteo 28:19, così: Padre, Figlio, Spirito Santo. Ora, chi è questo? Il Padre. Ascoltate, classe. Padre, Spirito Santo, Figlio. Ma chi è questo? Spirito Santo. Chi è questo? Il Padre. Chi è questo? Figlio. Bene. Ora, questo era padre di chi? Gesù Cristo, è così? Ora, Matteo, al primo capitolo, versetto 28, leggiamolo. Prenderemo la storia d'amore, ora vediamo cosa dice. Vedremo chi è questo individuo di cui egli disse: andate e battezzate nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Bene, ora il primo capitolo di Matteo inizia con la genealogia. La genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo, Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, avanti così continua, finché arriva al versetto 18. Ed ora voi vedete, prosegue qui, versetto 17, tutte le generazioni, da Abramo a Davide 14 generazioni, da Davide a Babilonia 14 generazioni, dalla deportazione in Babilonia a Cristo 14 generazioni. Ora la nascita di Gesù Cristo avvenne in questo modo. Quando sua madre Maria era stata promessa sposa a Giuseppe, state leggendo con me? Ascoltate attentamente. Quando sua madre Maria fu promessa sposa a Giuseppe, prima che fossero venuti a stare insieme, si trovò incinta per virtù di Dio il Padre? È scritto così? Fu trovata incinta di cosa? Lo Spirito Santo. Beh, pensavo qualcuno avesse detto che questo era suo padre. Ora, se lo Spirito Santo è una persona e il Padre è un'altra persona, allora aveva due padri. E che cosa avete? Un figlio illegittimo. Oh, dite, lui là, c'è stato un errore di stampa là. E Giuseppe, suo marito, essendo uomo giusto e non volendo esporla di infamia, si propose di lasciarla occultamente. Ma mentre aveva queste cose nell'anima, ecco, un angelo del Signore gli apparve in sogno dicendo: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere te con Maria tua moglie, perché ciò che in lei è generato è dallo Spirito Santo, dalla bocca di due o tre testimoni che ogni parola si stabilita. Lo Spirito Santo era suo padre. Ebbene, disse che Dio era suo padre. Ora, se sono due persone diverse, qual era suo padre? Vedete dove arrivate? Proprio vi trovate là in mezzo all'aria. Vedete? Ora, dovete dire che lo Spirito Santo è Dio stesso. È lo Spirito Santo che è Dio. Ora, ne avete due ora invece di tre. Bene. Bene, versetto 21. Perché ciò che lei ha generato è dalla... Chi è che l'ha generato in lei? Lo Spirito Santo. Perfetto. E ella partorirà un figliolo e tu gli porrai nome Gesù. Perché è lui che salverà il suo popolo dai loro peccati. Tutto ciò avvenne affinché si adempisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: ecco, la Vergine sarà incinta e partorirà un figliolo al quale sarà posto nome Emanuele, che interpretato vuol dire il Dio con noi.
Qual era il suo nome? Ora, chi erano Giovanni e Maria che vissero felici e contenti? Qual è il nome del Padre, Figlio e Spirito Santo? Quando Gesù nacque sulla terra, egli era Cristo il Signore. Alla circoncisione, 8 giorni dopo, sua madre gli diede il nome e suo padre gli diede il nome di Gesù. Egli era Gesù Cristo, il Signore Gesù Cristo. Era Signore. Quando nacque era Cristo il Signore. E poi quando ricevette il nome di Gesù, quello lo rese Gesù Cristo il Signore. Esattamente ciò che fu rivelato a Pietro. Egli sapeva chi erano Giovanni e Maria quando disse: andate e battezzate nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo. Così poteva essere rivelato perché Gesù sapeva che Pietro aveva il dono della rivelazione. Lo sapeva perché gli era stato rivelato dallo Spirito, dall'alto. E quando Dio vede che un uomo può ricevere la rivelazione dall'alto, può aver fiducia in quell'uomo e fare qualcosa con lui quando gli viene rivelato, perché disse: nessuno può rivelare questo tranne il Padre mio. E Dio è l'unico che può rivelarlo. Quindi se, e lei l'ha rivelato a Pietro e lui era in contatto con lo Spirito. Pietro conosceva la rivelazione e poi andò là su e disse: ravvedetevi, siate battezzati nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei peccati. Ora, solo pochi giorni prima Gesù disse a Pietro, la stessa volta che gli disse di chi era la rivelazione: su questa roccia costruirò la mia chiesa e le porte dell'inferno non prevarranno contro di essa. E dico che tu sei Pietro e darò a te le chiavi. Oh, le chiavi del regno. Ti darò le chiavi. Ciò che legherai sulla terra, la legherò in cielo. Ciò che scioglierai sulla terra, la scioglierò in cielo. Poi nel giorno di Pentecoste, l'inaugurazione della Chiesa, 10 giorni dopo che Gesù disse di andare a battezzare nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo, Pietro, per rivelazione spirituale, sapeva che non c'era cosa simile al nome del Padre, Figlio e Spirito Santo. Nessun altro lo pensò fino all'epoca cattolica. Ogni persona che è battezzata nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo effettivamente è battezzata nella fede cattolica, è così, non nel battesimo cristiano. Quello era il rimanente. Ora, nel giorno di Pentecoste furono tutti riempiti con lo Spirito Santo e parlare in lingue e agirono come fossero ebri, ed erano ebri di vino nuovo, il nuovo vino che era venuto dal cielo, da Canaan, lassù. E quando stavano gridando e acclamando e agendo come se fossero ubriachi e così via, Pietro si alzò in mezzo a loro e disse loro che non erano ubriachi, ma erano ciò, era ciò che il profeta aveva detto che sarebbe avvenuto e gli avrebbe riversato il suo spirito. Ed ora dissero: uomini e fratelli, cosa possiamo fare? Uomini e fratelli, cosa possiamo fare? Quella è la domanda. Come noi lo otterremo? Chi ha le chiavi? Vieni qui, Simone. Tu hai le chiavi. Togliti dal fianco. Che cosa dirai? Ricordate, Gesù Cristo disse: se tu lo legherai sulla terra, io lo legherò in cielo. Se lo scioglierai sulla terra, lo scioglierò in cielo. Se è Dio, deve mantenere la sua parola. Ora, voi preti cattolici, mostratevi il vostro perdono dei peccati. Un prete cattolico mi ha detto una volta: non ha detto Gesù che a chi rimettete i peccati sono rimessi? Lo disse. A chi ritenete i peccati allora sono ritenuti? Disse. A chi vi perdonate sono perdonati, a chi non perdonate non sono perdonati. È correttamente ciò che disse. Allora Cristo non diede alla sua chiesa, noi siamo la sua chiesa, la potere di perdonare i peccati sulla terra? Di certo lo fece. E disse: se voi li perdonerete come loro li perdonarono, allora io sarò con voi. Disse. E come li perdonarono loro? Gli dissero: andate a dire una novena così, o fate in quel modo. No, Signore. Pietro disse: ravvedetevi. Amen. Ecco le chiavi. Ravvedetevi tutti voi e siate battezzati nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati e riceverete il dono dello Spirito Santo. La chiave fece clic sulla terra e clic in cielo. È così. Ecco perché quando Paolo incontrò alcuni che erano già stati battezzati dall'uomo che aveva battezzato Gesù, disse: avete ricevuto lo Spirito Santo da quando avete creduto? E dissero: non sappiamo se c'è uno Spirito Santo. E disse: in come, la parola greca dice, come siete stati battezzati? Dissero: da Giovanni. E disse: quello non funzionerà più, e il cielo è già stato chiuso, dovete venire e essere battezzati nel nome di Gesù Cristo. Così sentirono questo, furono ribattezzati nel nome di Gesù Cristo. Quando lo fecero, Paolo impose loro le mani e ricevettero lo Spirito Santo e parlavano in lingua e profetizzarono. Oh fratello, quello è tornare al principio, esattamente. Quella è la porta aperta che era stata posta là. Geograficamente è giusto, le luci della sera ed ogni scrittura nella Bibbia guida, conduce a questo. Potremmo stare qui per ore e ho altri 15 minuti di tempo e 35 altri diversi commenti da fare.
li prenderemo a mattino se non li prenderemo stasera, bene? Ora, bene, e nessuno la chiuderà, perché tu hai poca forza, ma hai serbato la mia parola, bene, e non hai rinnegato il mio nome. Ecco che lo prendiamo. Non hai rinnegato il mio nome. Il nome era stato rivelato dalla vecchia denominazione, vecchia morta di Sardi, era arrivata in una chiesa vivente. Ora prendiamo il versetto 9. E ora staremo attenti, ora stiamo arrivando a qualcosa che è molto pericoloso. Ecco, io ti do di quelli della sinagoga di Satana, i quali dicono di essere giudei e non lo sono, ma mentiscono. Ecco, io li farò venire a prostrarsi dinanzi ai tuoi piedi e conosceranno che io ti ho amato. Oh, qui c'è una notte piena, proprio qui. Osservate, cosa fanno ora? Coloro a cui parlò, che avevano trovato il suo nome dopo questo tempo qui, entrando dalla porta aperta, Gesù Cristo ottenne la parola di vita, riempiti con lo Spirito Santo, ed ora gli disse: ci sono coloro fra voi che sono della sinagoga di Satana. Ora, fratello mio, se solo vuoi tornare a Pergamo, in Apocalisse 2:13, solo un minuto, e lascia solo che ti mostri ciò che è veramente la denominazione. Io conosco le tue opere e dove tu dimori, persino dov'è il trono di Satana. Quella laodiceana, o intendo quell'epoca della chiesa nicolaita, dove si erano denominati, e osservate, mostra che erano una chiesa, una sinagoga, una chiesa di denominazione. Oh, fratello, la sinagoga di Satana. Allora, le opere della denominazione sono dal diavolo. Non i cristiani, ora, ricordate, sono cristiani, ma la denominazione stessa. Bene. Ora, avete notato che egli ha detto: fra te, fra voi ci sono quelli che dicono di essere giudei, ma mentiscono. Ora, ricordate, il grande angelo, ora, a chi sta parlando? Quest'ultima chiesa, questa porta aperta fra le due chiese. Ora, la prima epoca della chiesa gli fu insegnato chi? Paolo. Ora, andiamo in Romani 2:29 e vediamo cos'è un giudeo. Così sarete certi di saperlo, che non è il mio pensiero su questo. Romani, capitolo 2, e versetto 29 di Romani. Bene, eccoci qui. Ecco, ma colui che è giudeo, la circoncisione è del cuore e dello spirito e non della lettera, le cui lodi non sono dell'uomo ma di Dio. Che cosa sono i giudei? Cos'è un giudeo? Un cristiano riempito di spirito, dello Spirito Santo. Io so che tu sei qua giù dopo quell'epoca della santificazione, che dicono di avere lo Spirito Santo, ma gli disse: io non glielo ho mai dato. E dissero di avere lo Spirito Santo senza i segni che lo seguivano, ma disse: loro mentiscono. Questi segni seguiranno coloro che avranno creduto. Non potete farlo mentire. Oh, fratello, quello vi cieca proprio. Oh, mai. Ecco, io ti do di quelli della sinagoga di Satana, i quali dicono di essere giudei, che dicono di essere cristiani pieni di spirito. E dicono: la sinagoga, l'organizzazione, e farò coloro che dicono di avere lo Spirito Santo ma sono organizzati, non hanno neanche la rivelazione, vedete? E dicono di essere giudei o cristiani e non lo sono, ma mentiscono. Ecco, io li farò venire a prostrarsi davanti ai tuoi piedi e conosceranno che io ti ho amato. Qui potremmo proprio iniziare il massaggio del mattino. Queste sono le vergini addormentate proprio là, potete vederlo? Quando è avvenuto? Al tempo della fine. O quando uscirono? Qui, ecco, questi sono giustificati per fede, santificati col messaggio di Lutero, santificati passando da qui, ma mancano la porta aperta. Lo vedete? giustificati per fede tramite Lutero, santificate tramite l'epoca di Wesley, molti di quei preziosi nazareni, pellegrini di santità, metodisti wesleyani e così via, e tutti vivono una buona vita santa, santificata, e pensano di avere lo Spirito Santo. E se sentono un tizio che parla in lingua o qualcosa, lo derideranno, lo prenderanno in giro e diranno che è dal diavolo. Fratello, suggelli il tuo destino quando fai quello. Tu bestemmi lo Spirito Santo ed è imperdonabile. E me ne dici, noi apparteniamo alla prima chiesa, non mi importa a quale chiesa apparteni, non ha niente a che fare con la parola di Dio, non togliere, non aggiungere, è così, è la sinagoga di Satana. Spero di non ferirvi, io detesto parlare così, ma c'è qualcosa proprio dentro a me che mi motiva a farlo e non so perché lo faccio, e sapete che non mi piace fare questo, proprio mi sento in modo terribile quando lo dico, ma devo dirlo, c'è qualcosa in me che mi fa agire in quel modo. Ho sempre detestato ferire le donne, e proprio una donna può piangere, proprio mi sento in modo terribile, detesto ferire le donne, ma c'è qualcosa in me che me lo fa fare. Una donna immorale, oh ragazzi, non posso proprio sopportare, perché c'è qualcosa dentro di me che me lo fa fare. Lo Spirito Santo, ho guardato qui nella parola e penso, Signore, se mi sbaglio mostramelo, non lasciarmi fare questo. La gente, io amo le persone, sapete che lo faccio, non lasciare che ferisca nessuno, Dio, non voglio farlo. Ma lo Spirito Santo sorge e dice, rimani su quella parola, rimani là su quella parola. E dico, sì Signore, sei tu il mio migliore amico, sei l'unico che sei il mio vero amico, che l'unico che mi aiuterà quando questa vita svanirà, quindi starò proprio là con te, Signore. Ecco che arrivo, non intendo ferire, per favore non prendetemi in modo sbagliato quando ferisco quelle organizzazioni e altro, proprio ancora prima che sapessi qualcosa in merito, in tutta la mia vita non ci ho mai creduto, e ecco perché non mi sono collegato ad esse bene, e ringrazio Dio per avermi tenuto lontano da ciò. Ecco, io ti do di quelli della sinagoga di Satana, i quali dicono di essere giudei ripiti di spirito, e non lo sono, ma mentisco. Ecco, li farò venire a prostrarsi davanti ai tuoi piedi. Ricordate quando le vergini addormentate si svegliano? Ricordate che cosa fu chiamata? Ce n'erano 10 che andarono a incontrare lo sposo, giusto? 5 avvedute, avevano olio nelle lampade. Quanti sanno cosa significa l'olio nella Bibbia? Lo Spirito. Ora, uno non poteva dire non sei santificato, io non sono, erano tutte santificate, ognuna di loro, tutte santificate, ma 5 erano abbastanza avvedute da avere la sapienza della rivelazione, da vedere quella porta, vedete, essere riempiti con lo Spirito, avevano olio nelle loro lampade, e le altre non avevano olio. E quando furono svegliate, ebbene, vennero da loro e dissero, oh, datemi del vostro Spirito Santo, oh, del vostro olio, dammene un po'. E disse, scusa sorella, ne ho solo sufficiente per me, non ne ho da condividere. E disse, andate a pregare. E mentre erano andate a prendere, lo sposo venne. Ed entrarono nella cena delle nozze. E furono lasciate fuori, dove attraverseranno il periodo della tribolazione. Osservate un paio di versetti e vedrete che proseguiranno proprio nel periodo della tribolazione, vedete. Ora, quelle che dormono lo prenderemo al mattino, credo che sarà un po' meglio se aspettiamo questo, perché stiamo arrivando proprio qui al tempo, proprio ora di concludere. Ora vediamo, ecco, io li avete trovati che mentiscono, che non hanno lo Spirito Santo. Solo una piccola cosa qui, per favore, mentre siamo tutti insieme. Giuda Iscariota, come ho detto ieri sera, era figlio della perdizione. La Bibbia disse che era nato figlio della perdizione. Poi quando è Gesù Cristo fu nato figlio di Dio, allora Dio visse in Cristo, è così? E allora Satana visse in Giuda. Se lui era figlio di Dio, nato figlio di Dio, incarnato figlio di Dio, allora Satana era nato figlio di perdizione, era incarnato il figlio della perdizione, Satana, il diavolo. E ora, se notate, si unì a Gesù e diventò uno di loro. Vedete, il motivo per cui lo fece era mettere quella seduzione che potesse entrare in questo giorno nella Chiesa. Ora Gesù disse, quelle sinagoghe sono di Satana, ormai ha colpito, sono sinagoghe di Satana, sono Giuda che pretendono di essere cristiani. Qual era la cosa principale di Giuda? Era il denaro. E la cosa che tira principalmente queste cose oggi è il denaro. Guardate le assemblee di Dio che costruiscono un edificio da 6 milioni di dollari e insegnano che il Signore verrà subito. Oh, ci sono le bombe negli hangar che ci spazzeranno via e costruiscono un edificio a 6 milioni. Oh, ma è bene, ricche non hanno bisogno. Lo prenderemo domani sera, se piace il Signore. Ora, notate qui. Oh, guardate come le chiese sono grandi, queste grandi organizzazioni. Oh, tirano, riuniscono insieme il denaro, oh, misericordia, proprio diventano multimiliardari. Beh, hanno finanze, persino fanno dei prestiti fra di loro, tutto. Prestano denaro e altro, le chiese. Fratello, quello non suona molto apostolico per me. Pietro disse, io argento e oro non ne ho, ma ciò che ho, datemi quello e prendetevi tutto il denaro. È così, argento e oro non ne ho, ma ciò che ho lo do a te, nel nome di Gesù Cristo. È ciò che aveva, la rivelazione di ciò. Te lo do, nel nome di Gesù Cristo, alzati e cammina. Bene, ora troviamo qui che erano sinagoghe di Satana. Ora, come poteva essere? Ora, Giuda quando venne, guardate, proprio in quel tempo in cui venne Gesù sulla scena, Giuda venne sulla scena, l'avete notato? E proprio in quel tempo in cui Gesù andò via dalla scena, anche Giuda andò via dalla scena, proprio quando lo Spirito Santo tornò di nuovo sulla scena, anche Giuda tornò sulla scena. Lo Spirito dell'Anticristo, per operare nei figlioli della disobbedienza, che non prestano attenzione alla Bibbia ma prestano attenzione alla denominazione, e si fecero una sinagoga. E Gesù qui disse, è la sinagoga di Satana. Dove? È seduta proprio qui, in questa epoca qui, in fondo. Come è iniziata qua dietro? Con un'organizzazione, la stessa cosa che fece qua giù, una sinagoga di Satana. Lo afferrate? La sinagoga di Satana. E gli disse, che dicono di essere riempiti di spirito. Ora, come potevano dirlo? Giuda, quando era qui sulla terra, si incontrò con Gesù, fece la confessione di essere un credente in Gesù e diventò il tesoriere, portando tutto il denaro. È così? Lo sapete tutti. Ora, se lui credette a Gesù Cristo, falsamente accettò la giustificazione. È così? Romani 5,1. Quindi, essendo giustificati per fede, è così. Va bene. Ora, e poi c'è un'altra cosa. In San Giovanni 17,17, Gesù li santificò tramite la verità e disse, la tua parola è la verità. Ed egli era la parola. E diede loro potere contro spiriti immondi di andare a avere servizi di guarigione, scacciare diavoli e fare ogni genere di miracoli. E quando tornarono, Giuda era con loro. Ma osservate, nazareni, metodisti wesleyani tornarono gioiendo, molto felici, lodando il Dio e acclamando, perché i diavoli erano sottomessi a loro. E Gesù disse, non gioite perché i diavoli vi sono sottomessi, ma gioite perché il vostro nome è scritto nel libro della vita. E ricordate, Giuda era uno di loro. Vedete, poteva sedurre la Chiesa proprio fino a quel punto. Ha operato proprio su quelle file, ma sapete, ma quando si giunse alla Pentecoste, mostrò i suoi colori. È esattamente ciò che fece all'inizio nella Chiesa metodista, quando ciò che fece nella Chiesa di Lutero, e ciò che fece nella Chiesa luterana e nelle Chiese di Dio, e poi arriva fino alla santificazione, quando si arriva al battesimo dello Spirito Santo, a parlare in lingue e avere segni prodigi, lo condannarono. E boh, sì, andranno per la strada della guarigione divina, anche Giuda lo fece, ma quando ci sono molte guarigioni divine, sono sulla strada, fratelli, stanno per strada e dicono i tuoi raccolti saranno bruciati se non darai $50 per una notte e ogni cosa del genere, quello è il diavolo. Credo una guarigione divina con tutto il cuore, ma quello è dal diavolo, assolutamente quello è dal diavolo. Non mi importa quanto possiate farlo, quanto altro, anche Giuda scacciò i diavoli. Gesù disse, molti verranno a me in quel giorno e diranno, Signore, Signore, non ho scacciato i diavoli in tuo nome, hai fatto opere potenti. E disse, non, se l'avete fatto non ne so nulla, dipartitemi da me, operatori di iniquità, non vi conobbisa mai. Certo, oh fratello, stretta è la porta, è angusta la via, e pochi saranno quelli che la troveranno. Stiamo parlando di questi pochi perché siamo nell'ultima epoca dove deve essere solo pochi. Ricevetela per favore, miei fratelli, non pensate che stia qui. Preferirei, se fosse per me, io potrei compromettermi con me stesso e dire, prendiamo l'assemblea di Dio o qualche movimento e uniamoci a loro e andiamo con loro. Ma un fratello, guai a me se lo faccio, guai a me, Io so meglio che fare questo. Dio mi manderebbe all'inferno per fare una cosa del genere. Sì, Signore, se, dovrei se dovrò suggellare la mia testimonianza con la mia vita, dovrò suggellarla, è tutto, perché c'è qualcosa in me. Non potrei farlo più che niente al mondo. So che è la verità e devo stare per ciò che è la verità. E la Bibbia la sostiene. Le organizzazioni sono contro di essa, ma la Bibbia dice che è giusto. E che ogni parola di uomo sia menzogna e la sua sia vera, quella è verità. Così rimanete solo con quella. E rendere quelli della sinagoga di Satana e verranno che state ai tuoi piedi sapranno che io ti ho amato perché tu hai serbato la parola da me costanza, anch'io ti guarderò dall'ora della tentazione. State attenti, voglio mostrarvi che non è l'epoca metodista di cui sto parlando, eppure la sovrapposizione, guardate, siete pronti ad ascoltare tutti, ascoltate attentamente ora. Perché tu hai serbata la parola della mia costanza, anch'io ti manterrò, quel piccolo rimanente, nell'ora della tentazione. Quando le chiese arriveranno al posto dove dovete entrare in questa organizzazione, o dovrete averlo, fratello, è tutto, o sarete organizzati, o prenderete il marchio della bestia, o sarete organizzati, o entrerete nella dominazione, che effettivamente diventerà il marchio della bestia, perché è un boicottaggio, vedete? L'ora della tentazione che ha da venire su tutto il mondo per mettere alla prova quelli che abitano sulla terra. Io vengo tosto. Tieni fermamente quello che hai affinché nessuno ti tolga la tua corona. Ora, questa grande tentazione, l'ora della tentazione che verrà per provare tutto il mondo, entrerà nella tribolazione. Fra pochi minuti lo vedremo. Entrerà nella tribolazione e la tribolazione non è venuta ai giorni di Wesley. Quindi in che epoca siamo dentro? Cos'è questa porta che è posta davanti? È fra quella di Wesley, questa chiesa dove è diretta proprio ora, nell'epoca di Laodicea. Ma questo piccolo punto qui, negli ultimi 35-40 anni, c'è stata una porta aperta, posta proprio davanti alla gente, in cui entrare e Dio porterà dentro il rimanente e suggellerà suggellerà, e poi tutti i tiepi li sputerà dalla bocca e l'opera sarà abbreviata e la chiesa salirà e l'anticristo entrerà per la distruzione. Proprio perfetta, si è data tutta la Bibbia, tutto attorno. Bene. E qui appaiono le vergini addormentate, qui dimostra che l'ultima parte dell'epoca della chiesa arriva fino alla prima parte di Pentecoste, perché entrano nella grande tribolazione che verrà nel che non è venuta nell'epoca di Wesley. Versetto 11. Bene, una corona di vita. Il versetto 11 dice: ecco, io vengo tosto, velocemente dopo questo ora. Ecco, tieni fermamente quello che hai, tieniti saldo adesso, affinché nessuno ti tolga la tua corona. Cos'è una corona? Cos'è una corona? È una corona significa che hai un dominio. Sei un re se sei incoronato. Vedete? E noi siamo figli di Dio quando siamo incoronati con la vita eterna. Il nostro dominio è la terra. Vi renderò sacerdoti e re presso Dio. È così, quindi eccovi. E nella Nuova Gerusalemme, come i re della terra, porteranno la loro gloria alla città. Oh, è meraviglioso. E se volete prenderlo, vediamo, splendono proprio come stelle nella corona. E Daniele 12:3 fa una bellissima descrizione grande. Se volete annotarla, forse avremo tempo per alcuni minuti di prenderlo. Prendiamo Daniele, ciò che dice qui il 12° capitolo di Daniele. Bene, iniziamo dall'inizio, capitolo 12. E in quel tempo sorgerà Micael, vedete? Oh, sapete chi è quello? Si alzerà il gran capo, il difensore dei figlioli del tuo popolo. E sarà un tempo d'angoscia. Cos'è? Proprio questo? La tribolazione, come mai se ne ebbe da quando esistono nazioni fino a quell'epoca. E in quel tempo il tuo popolo sarà salvato, tutti quelli cioè che saranno trovati scritti nel libro, e molti di coloro che dormono nella polvere della terra si risveglieranno, e alcuni a vita eterna, una corona, e alcuni a opprobrio e a infamia eterna. E i savi risplenderanno come lo splendore della distesa del firmamento, e quelli che avranno condotti molti alla giustizia risplenderanno come le stelle il sempiterno. Oh, fratelli, ecco la vostra corona. quella gloriosa corona di vita eterna. Una corona di vita eterna. Versetto 12, proprio velocemente prima, e penso che poi da questo andremo. Chi vince io lo farò una corona nel tempio del mio Dio. Ora passeremo velocemente per questo perché ho già passato un tempo da 5 minuti, ma potete dormire un po' di più la mattina, ma lascialo dormire e tu starai bene, ma il papà fa più fatica a alzarsi, ma lasciatelo dormire un po' di più e esci in silenzio, prepara il caffè o qualsiasi cosa e avrà un buon umore. E chi vince lo renderò una colonna nel tempio del mio Dio. Prendiamolo parola per un minuto. Sopporterete per me ancora un po'? So che fa caldo e fa caldo anche qui su, ma vediamo. Io lo farò a chi vince, lo farò una colonna nel tempio del mio Dio. Una colonna, un fondamento nel tempio della casa o della casa di Dio. Il tempio del mio Dio o la casa del mio Dio è una colonna, il fondamento. E questi sono quelli che hanno preso la parola, che hanno udita nel versetto 8 e sono tornati al fondamento. Ora, prendiamo Efesini 2,19. Nella chiesa di Efeso. Sapete, dobbiamo tornare a Efeso, quello era l'inizio, è così? Bene, torniamo a Efeso dove c'era Paolo e la chiesa che lui stabilì. Ora vediamo dove ci troviamo. Bene, la chiesa di Efeso. Ora torniamo e vediamo qual è il fondamento qui. Vediamo ciò che Paolo disse del fondamento in quella prima epoca della chiesa. Ora sta parlando agli Efesini. Ora quindi non siete più né forestieri né avventizi, ma siete concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio, essendo stati edificati sul fondamento dei luterani o dei battisti, no aspettate, l'ho confuso, non è così? Ma edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Cristo Gesù la pietra angolare. Ogni cosa è entrata da quella porta, Gesù è colui che vincerà. Io lo renderò una colonna. In altre parole, sarà parte del fondamento. Che cosa gli darò? Metterò in lui la dottrina degli apostoli e dei profeti dal principio e gli darò la rivelazione. Cosa dissero i profeti di lui? Egli è il consolatore, il principe di pace, il Dio forte, il Padre eterno. È ciò che dissero i profeti, gli apostoli. E chi può vincere tutte queste sinagoghe di Satana e mantenersi libero e guardare dritto quella porta? Io lo farò una colonna, lo metterò nel fondamento della mia parola, nella casa del mio Dio. E lo metterò proprio là, in quella colonna, nel fondamento, dove potrà rimanere con la parola. Amen. Mi piace questo, fratello. È buono, potrei agire in modo strano, ma mi sento bene. Lo renderò una colonna nel tempio del mio Dio ed egli non ne uscirà mai più. Cos'è questo? Se è una colonna, non uscirà più. Egli è parte della sposa. È così. Come all'epoca di Efeso, come Paolo insegnò a loro in Atti. Ora aspettate un minuto, se sarai una colonna, ho un'altra scrittura annotata qui che volevo portarvi prima di arrivare alla sposa. Ora, se lui sarà una colonna, tornerete a Efeso, tornerete all'epoca in cui era Paolo. E Paolo, l'angelo di Efeso, che era l'inizio della chiesa, il fondamento, egli insegnò a loro che se erano stati battezzati in altro modo, oltre al nome di Gesù Cristo, dovevano essere ribattezzati. È così, Atti 9 o 5:19, 19:5 piuttosto, Galati 1:8, e disse che se un angelo insegnasse qualcos'altro, che sia anatema. Erano anche la sposa che era dentro il tempio. Ora andiamo in Apocalisse capitolo 7, vediamo se era la sposa. Capitolo 7 di Apocalisse. Ora, potrei, qui stiamo parlando dei rimanenti di Israele, 144.000 e così via, ma E saltiamo un attimo e arriviamo qui al versetto 12. Diciamo, c'è una riunione pentecostale, qui c'è un popolo che quando iniziamo qui il versetto 9, perché il primo è per Israele, erano i 144.000 suggellati che prenderemo domani, e dopo questi io vidi una gran folla che nessun uomo poteva annoverare. Ricordate, dal 4 all'8 c'è Israele, che sono gli eunuchi o le guardie del tempio. Lo prenderemo al mattino, se piace il Signore. Ora, qui egli suggella le 12 tribù: la tribù di Giuda ne suggella 12, da Ruben ne suggella 12, da Gad ne suggella 12, e da Levi e da Zabulon e Beniamino 12. E quante altre tribù ci sono in Israele? 12. E cosa fa 12 per 12? 144.000. Ed erano tutti figli di Israele. Giovanni li conosceva tutti, era un giudeo. E dopo questo io vidi una gran folla che nessuno poteva annoverare. Ecco i gentili di tutte le nazioni, tribù e popoli e lingue, che stavano davanti al trono e davanti all'agnello, vestiti di veste bianche e palme in mano. Sono quelle povere creature là che erano morte, i leoni li avevano divorati e tutto il resto, per questo Vangelo dello Spirito Santo che gocciola con sangue. Migliaia e migliaia di bambini con le teste che erano state paccate là per le strade e tutto il resto, là stavano con delle vesti bianche con le palme in mano. Oh mai! E gridavano con gran voce, dicendo: la salvezza appartiene all'Iddio nostro, il quale siede sul trono, e all'agnello. La salvezza appartiene all'Iddio nostro e all'agnello. E tutti gli angeli stavano in piedi attorno al trono, e agli anziani e alle quattro creature viventi, e si prostrarono sulle loro facce davanti al trono e adorarono il Dio. Ascoltate, se non pensate che sia una riunione pentecostale, dicendo: Amen! All'Iddio nostro la benedizione, la gloria, la sapienza, le azioni di grazie, l'onore, la potenza e la forza nei secoli dei secoli, amen. Se non è una campagna all'aperto, che cos'è? E uno degli anziani che mi rivolse la parola dicendomi, mi disse: questi che sono vestiti di vesti bianche, chi sono dessi e dove sono venuti? Allora, tu sei un giudeo, conosci le 12 tribù, dunque chi sono questi? E da dove vengono? Hanno delle vesti bianche, da dove sono venuti? Non dalla tribù di Beniamino o gli altri. Chi sono questi qui? E Giovanni rispose: Signor mio, tu lo sai. Oh, mi ha preso. Sì. E lui disse: sono quelli che vengono dalla gran tribolazione e hanno lavato le loro vesti e le hanno imbiancate nel sangue dell'agnello. Perciò sono davanti al trono di Dio, dentro la casa, e se lo servono giorno e notte nel suo tempio. E colui che siede sul trono spiegherà su di loro la sua tenda. Non avranno più fame, vero? Sembra che abbiano avuto fame per un po', non è così? Ma non avranno più fame, gloria, e nemmeno avranno più sete, nemmeno la luce del sole li colpirà in alcuna alzura, perché l'agnello che è in mezzo al trono li ciberà e li guiderà alle sorgenti delle acque della vita, e Dio asciugherà ogni lacrima dagli occhi loro. Ecco la sposa. Oh my, quanto è meraviglioso la sposa. Vediamo ciò che disse qua, così saremo certi di non mancarlo. Il 12: a colui che vincerà sarà una colonna del tempio di mio Dio, e non ne uscirà più la sposa, che sarà con lo sposo. Oh, se potessimo aver tempo da entrare in questo nel libro qui in Apocalisse e dire: tutti i re della terra porteranno il loro onore in questo. È proprio come è un simbolo alla tribù di Levi, e tutti gli altri pagavano delle decime, uno da una nuova luna, un sabato o un altro. Oh, che giorno sarà? Bene, vediamo, non uscirà più. Bene, lo farò una colonna nel tempio del mio Dio, ed egli non ne uscirà più, e scriverò su di lui il nome del mio Dio. Qual è il nome di Dio? Gesù. Se volete annotare questo, si sta facendo un po' tardi, ma Gesù, Efesini 3:15, disse: in cieli e terra ogni cosa, ogni famiglia prende il nome di Gesù. Ora bene, e scriverò su di lui il nome del mio Dio, che la Nuova Gerusalemme è il nome della città del mio Dio, della Nuova Gerusalemme che scende da presso di Dio mio, è il mio nuovo nome. E vedete, è sempre lo stesso nome, avreste dovuto afferrarlo, vedete, e porrò su lui il nome della città del mio Dio, la città, e continua dicendo che è la Nuova Gerusalemme. Vedete, la Nuova Gerusalemme, porrò su lui la Nuova Gerusalemme. Ora la sposa o la chiesa è la Nuova Gerusalemme. Quanti lo sanno? La chiesa stessa è la Nuova Gerusalemme. Lo credete? Oh, dimostriamolo. Apocalisse 21, penso sia, è ciò che voglio. Bene, torniamo qui così posso mostrarvi. La Bibbia dice provare ogni cosa. Ora in Apocalisse 21, oh, ascoltate questo proprio, ascoltate questo, voglio che vediate cos'è questa nuova città, questa città in nome di Dio. E io vidi nuovo cielo e nuova terra, perché il primo cielo e la prima terra erano passati e il mare non era più, e vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, scendere giù dal cielo da presso a Dio come una sposa adorna per il suo sposo. La nuova chiesa è la chiesa gentile, la sposa. La sposa è una gentile e la gentile ha il suo nome. Egli prese un popolo dai gentili per amore del suo nome, lo credete? Se non lo credete, andate in Atti 15:14 e trovatelo. In Atti 15:14, se volete andare là per un secondo, e proprio in Atti 15 capitolo e versetto 14 credo lo troverete. Poi siamo proprio pronti a concludere. In Atti 15 e il versetto 14. E quando si furono taciuti, Giacomo prese a dire: fratelli, ascoltatemi, Simone ha narrato come Dio ha primariamente visitato i gentili per trarre da questi un popolo per il suo nome. Bene, eccola. Oh, penso sia proprio quasi alla fine di ciò, e ora concluderemo dicendo che questo è lui, e scriverò su di lui il nome del mio Dio e il nome della città del mio Dio, che è sempre lo stesso, Gesù, 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 e la sposa sposata in Gesù la rende la signora Gesù, e così via. Ci sono delle donne davvero per bene in questo edificio stasera, davvero per bene, ma ce n'è una che è mia, lei ha il mio nome.
Amen.
Spero l'abbiate afferrato.
Amen.
Lei porta il mio nome e così farà la sua sposa. Bene. E scriverò su di lui il nome del mio Dio, della nuova Gerusalemme che viene e scende, la nuova Gerusalemme che scende dal cielo da presso agli Dio mio, e il mio nuovo nome. È meglio che lo lasci stare, così. Bene, notate, lui è singolare. Ora, se tornerete in Apocalisse 2:17, solo un minuto, solo per rivederlo, solo un secondo. Chi ha orecchio ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. A chi vince darò della manna nascosta e gli darò una pietruzza bianca, e sulla pietruzza sarà scritto un nuovo nome che nessuno conosce se non colui che lo riceve. Non lo amate?
Amen.
Oh, non è meraviglioso? Cantare nello spirito dopo una riunione dove dovete tagliare ogni cosa, e voi no, oh, amo entrare nello Spirito. Allora la parola, vedete, la parola è caduta ora, ora l'unica cosa che gli serve è dell'umidità, vedete, delle lodi, e allora inizierà a crescere, vedete. Oh, non lo amate? Alziamo le mani e cantiamolo. Capi, diciamo: Padre, ti amiamo, ti amiamo, oh, come ti amiamo, ti ringraziamo così tanto, Signore. Oh, i nostri poveri cuori umani non possono esprimere ciò che sentiamo dentro di noi, come tu ci hai lavati nel tuo stesso sangue. Noi eravamo estranei, Signore, noi amavamo le cose del mondo, eravamo tutti confusi là nelle cose del mondo, e tu sei sceso e per la tua grazia hai allungato la tua mano preziosa là nella sozzura del peccato dove eravamo, e ci hai tirati fuori, ci hai scelti, ci hai lavati, ci hai purificati, hai posto in noi un nuovo spirito e hai posto il nostro affetto sulle cose che sono di lassù. Come ti amiamo, Signore, in quest'epoca così sedotta, in cui non c'è niente al mondo che è rimasto per noi, Signore. Non c'è niente rimasto al mondo, è il tempo della fine. Lo vediamo con la Bibbia in ogni epoca che è passata, ogni epoca passata, e ora siamo alla fine e finirà velocemente. Non passerà molto che Gesù verrà. Oh Dio, infiamma i nostri cuori, non lasciarci star fermi. E penso, cosa farebbe quel gran San Paolo se fosse qui stasera e vedesse le cose come sono? Come lui, quell'uomo lo metterebbero in prigione prima del giorno, sarebbe qua fuori a dire alla gente di prepararsi per la venuta del Signore. In quest'ora, Signore, ci sono molti malati perché ci sono fazzoletti e delle richieste poste qui, e prego che tu guarisca ognuno di loro, Padre. Sappiamo che è parte del tuo ministero, che tu hai dimostrato infallibilmente essere la verità. I segni seguiranno il credente. Dal corpo di Paolo presero fazzoletti e grembiuli e li mandarono ai malati, e spiriti impuri uscirono da loro e furono guariti, perché le persone credevano nel Dio vivente. Concedilo ancora stasera, Padre, mentre li affido a te tramite Gesù Cristo. Ed ora, Signore, prego che tu prenda le nostre anime nelle tue mani, ci lavi, ci stiri, perché tu hai detto che verrai per una chiesa senza macchia né ruga. Oh, lascia che quel ferro da stiro dello Spirito Santo proprio tolga tutte le pieghe da noi, e noi saremo appesi pronti per la venuta del Figlio dell'Uomo. Ora, Padre, preghiamo che le tue benedizioni si appoggino su di noi. Adora con noi, Padre, ti adoriamo, stiamo stasera, diamo a te i nostri cuori.
Salve.
sono tu, Signore. Ho sentito la tua voce e mi ha parlato del tuo amore verso di me. Ma io desidero innalzarmi tra le braccia di fede ed essere più vicino, Signore, a te. Drawmi, attirami più vicino. Più vicino, benedetto Signore, alla croce dove tu sei morto. Attirami più vicino, benedetto Signore, al tuo prezioso fianco sanguinante. Consacrami ora per il tuo servizio, Signore. Tramite la potenza della tua grazia di me. Che la mia anima alzi lo sguardo con una ferma speranza e la mia volontà si perda nella tua. Dove tu sei morto. sentirmi più vicino, più vicino, benedetto Signore, al tuo prezioso fianco
sanguinante.
Amen. Sono preghiera, chiediamo i capi. Oh Signore, come ti amiamo, Signore Gesù. Come ti ringraziamo per questa opportunità di essere radunati insieme, Signore Gesù, e ascoltare quella parola infallibile di Dio. Signore, siamo così indegni, Padre. Pensare tu le cose da cui ci hai tirato fuori, Signore. Oh, hai cambiato proprio la nostra natura, Signore. Proprio le hai strappate fuori da noi, metto dentro quel dolce, amorevole Spirito Santo, l'amore di Dio. Signore, come siamo grati, Signore. Signore, proprio penso a Noè, quell'arca, Signore. E Signore, come entrarono in quell'arca, Padre? E disse che sarebbe piovuto, loro entrarono là dentro, la porta fu chiusa, Padre, e vennero e dissero: sapete, sei certo? Forse Noè. Ma Noè disse: tuo profeta disse che lui si tirò con la barba lunga e disse: spioverà. E disse: e come lo sai? Perché Dio ha detto così. E Padre, mentre noi stiamo qui oggi, noi sappiamo che queste cose sono vere. Signore, perché tu hai detto così.
Amen.
Non è stato un uomo, Signore, è stato Dio onnipotente davanti a noi, Signore. Tu, Signore, proprio guardiamo dietro, oltre quel velo, Signore. Guardiamo oltre quel velo e vediamo Gesù Cristo, lo stesso ieri, oggi e in eterno, Signore. Noi sappiamo dove siamo, Signore, perché tu hai detto così. Padre, io prego che tu stia con ognuno di noi oggi. Signore, che privilegio è di essere qui davanti, Signore. Come mentre stiamo là dietro e li salutiamo mentre entrano, Signore. Signore, io penso proprio all'amore, Signore. Come la tua sposa entra. Signore, quel riflesso di Gesù Cristo che splende attraverso di loro, tu lo vedi in ognuno, Padre. Padre, dove potremmo ottenere questo? Non si può ottenere da nessun'altra parte, Signore. Questo mondo, questa parola è l'unica cosa. Non possiamo andare da nessuna parte. Questo messaggio è vero, Signore. Padre, lo vediamo manifestato, che manifesta se stesso nel tuo popolo. Signore, siamo così grati, Signore. Ti amiamo, Padre. Stai con ognuno, Signore. Pensavo a quel prossimo messaggio, quell'epoca della Chiesa di Laodicea. Oh Dio, quanto è grande la tua parola, Signore. Tu bramavi questo, e come ci serviva, Signore. Veramente è la nostra ancora di salvezza. Ti ringraziamo, Padre. Signore, ci manca il fratello Joseph, non posso fare a meno di menzionare il suo nome. Come ti ringraziamo per lui e sorella Valerie, e fratello Billy e sorella Lois, il Signore, che sono là, dai loro riposo, mentre il fratello Joseph verrà davanti a te, Signore. Signore, penso a, e parla di quel cucchiaio dell'oceano, Signore. Noi abbiamo una piccola parte di quell'oceano, in questa stessa potenza, ma che è in quel cucchiaio, la stessa potenza che è in quell'oceano e in questo cucchiaio, Signore. Io penso quanto è grande sapere che abbiamo questo. Stavo pensando a fratello Joseph e ho pensato: Signore, dagliene proprio un gallone intero, Padre, dagliene ancora più, Signore. Rivelagli le cose che, Signore, vuoi che tu, che lui sappia, Padre. E penso anche a questo messaggio, e come tu hai detto che se Dio vuole parlare, egli manda un profeta. Perché, Signore, se tu non volevi parlare, Signore, non ci sarebbe stato un profeta sulla terra. Quindi, Padre, noi sappiamo che se c'è qualcosa che deve essere detta, noi sappiamo che tu gliela mostrerai. E ti ringraziamo per queste cose ora, Padre, e ti amiamo, e preghiamo che tu stia con lui e con ognuno che è qui in questo giorno. E ti ringraziamo nel prezioso nome del Signore Gesù Cristo.
Amen. Amen.
Nearer, blessed Lord, tirami più vicino. prendi quel ferro da stirare e stira ogni cosa, qualsiasi cosa sia, e Dio vi benedica. E questa prossima domenica so che le persone chiedono della cena del Signore, questo tenete i vostri occhi sul sito ed ogni cosa che viene fatta ci entreremo e tutti i piani, ogni cosa in merito. Voi continuate a guardare questo ed ecco come saprete. Dio vi benedica e stia con voi e vi rafforzi finché ci incontreremo di nuovo. Amen. Mentre ve ne andrete, attirami più vicino, lode il Signore, più vicino, siete congedati, Dio vi benedica, shalom. Prezioso fianco sanguinante.